di tutto, no, stai zitto, stai zitto, stai zitto. Prima di tutto insisti con questa storia della PR polemica, che te la puoi mettere,
ho cambiato il nome,
il culo.
Vedi, non è manco
no,
seguito.
Intanto nella sigla c'è scritto la PR polemica, nella storia c'è scritto la PR polemica.
Nella storia
nella sigla
sì.
Adesso il pre-live c'è scritto la PR polemica.
Ma dove, Alessio?
Il pre-live, riapri il pre-live, c'è un titolo.
Ok, riapro il pre-live, ragazzi. Eccolo, cosa leggi?
Ma adesso l'hai aggiunto.
Ma che adesso, Ale? Come facevo fisicamente aggiungerlo adesso? Spiegami, stavo qua con te.
E no, io vorrei che proprio tu ti escludessi. Chiamalo tipo Piane Show. Perché tanto alla fine quella roba lì.
Mi sembra un po' estremo. Potrei chiamarlo il Pierpa e Piane Show. Mi piace il Pierpa e Piane Show. Mi piace, sì.
E prima ancora di cominciare dobbiamo celebrare. Adesso per la celebrazione ti faccio tipo...
La celebrazione di che?
Infatti aspetta, devi indovinare che cosa celebriamo.
Vai.
Quindi guarda il mimo.
La lingua. Professor Layton che beve un caffè. La lingua. Sherlock Holmes che beve un caffè? No. La lingua aristocratica? Nobile? Nobile con un monologo? Monocolo? E vai, provaci. Caffè? No. Sorseggiare? No. Pausa caffè? Io? Bevo un caffè. Ora? Sì, ma dimmi, è un verbo, una parola? Cerca di farmi capire. No. Ok, vai. Io? Ho ora? Te? Ok, ok. Lingua? Aristocratico con un te? Cioè, ho capito, ma convini che però non ha senso. Lingua te.
Guarda che ti rispondono in chat che c'è della gente con un cervello.
Leccare il culo, eh?
No, la lingua è inglese. Ma...
è veramente aspetta, molto complicato.
Intanto loro l'hanno capito.
Ma scusami, perché mi spieghi perché così sarebbe inglese?
Il tipico lord inglese che beve il tè. Abbastanza... però è quello il pensiero,
vabbè,
cioè,
il pensiero guarda, di persone direi, disturbate pensiero aspetta, di persone disturbate io direi
il pensiero laterale non ti appartiene ma in realtà è proprio il pensiero ma... che non ti appartiene. Comunque continuiamo, la lingua inglese, okay?
Sì, lingua inglese, sì, ma questo è scemo. Intanto l'ho scritto avambraccio, avambraccio, lingua inglese, avambraccio. Lingua inglese, gomito, arm. L'hanno scritto in chat, devo dire. Lingua inglese, arm, più. Lingua inglese, arm, più 60. Sì, ho visto, ha fatto più 60, ha fatto altro 13% oggi. Ma guarda! Allora, ribadiamo, io faccio vedere che questa cosa è molto importante, ragazzi. Cioè, voglio che questa cosa rimanga sempre nella storia. Allora, arm, stock... 5 giorni. Io, l'importante è che questa cosa. Perché accedi per confermare la tua età adesso? Mi è venuto.
Guarda, io so che cosa vuoi. Tu vuoi arrogare dei diritti sul mio patrimonio.
Allora, questo
ma,
è sempre. Alessio.
Abbiamo una live. A testimonianza del fatto che io ho detto. Tu non otterrai niente dei miei
averi. Allora, tanto aspetta perché ho la grafica grande, quindi
però siccome sono magnanimo, ragazzi, io ho investito un bel 10k. Ne ho fatti 6 l'altro giorno e oggi mi fa un altro 15%.
Aspetta, aspetta, che mi sto ingrandendo con te, aspetta.
Sì, sì, e quindi ragazzi sto facendo soldi da tutte le parti in questi giorni, tra le cripto, Disney, Ubisoft, ARM, AMD non mi sta dando grandi soddisfazioni, ma almeno...
Ma AMD arriva Alessio, devi solo pazientare.
Sì.
Aspetta che ti metto bene.
Veramente non so più dove mettere i soldi, però non li do a Pierpaolo. Però siccome sono magnanimo, la prossima volta che vieni in ufficio ti
allora,
pranzo.
Allora, intanto ora... ho smesso, aspetta che mi sono messo troppo a sinistra. No!
qua.
Allora, no, vorrei ricordare a tutti quanti, perché era stato fatto durante la live questa roba, io ti dissi...
Sì, però a me non piace stare lì, te lo dico subito, non mi piace stare lì, io non voglio stare lì.
E dove vuoi stare?
Dove sei tu. Vai, intanto puoi parlare mentre fai le...
Non ce la faccio a fare tutte queste cose contemporaneamente, Ale. Allora, uno...
Ecco. Mettimi davanti, voglio stare davanti.
Aspetta, sei troppo avanti, sei... Ecco. Allora...
Ok, dimmo la tua stronzata.
No, non è da stronzata, erano tutti testimoni, ragazzi. Io dissi, Alessio, secondo me lo sai su chi devi investire, sono messo, sto dicendo su ARMS. Ha fatto, da quando te l'ho detto, è passata da $73 a $149, quindi ha fatto il 100%. Come ti ho detto, devi condividere... I soldi che hai fatto, molto semplicemente, non è che puoi far finta di nulla, eravamo tutti insieme, okay. E ti ho detto condivido la perdita con te,
in cui dico,
condivido la perdita, no, perché tu hai risposto e mi hai detto, però devi anche condividere la perdita, e io ti ho detto certo.
Ragazzi, recuperate la clip e mandategliela, in cui tranquillamente dico, io non faccio queste cose in community.
Veramente fai schifo comunque, cioè io la trovo imbarazzante questa roba, hai fatto 15.000 euro, è incredibile che tu non mi dia 7.500 euro, incredibile.
Ne ho fatti, dai, adesso sarò a 7, 8.
Cioè è incredibile che tu non mi dia 3.000 euro, guarda veramente questa roba è imbarazzante questa roba qui, fai cagare fai, veramente, cioè...
Guarda,
completamente senza senso.
Da Bali, quando sarò a Bali,
mi dai un contributo... Devo cambiare i condizionatori, mi dai un contributo, cioè l'avevamo proprio parlato, io non avevo liquidità, per questo l'ho detto ad Alessio, gli ho anche detto prestami dei soldi, lui mi ha detto di no, non avevo liquidità, ho dato dei grandi consigli.
La classe operaia non farà mai soldi perché non hai soldi per fare soldi, però cioè è uno stato delle cose, non è che lo puoi cambiare con appelli su internet non è mai cambiato niente nel mondo, la guerra israelo-palestinese.
Ma io non voglio cambiare,
sarebbe già finita la guerra,
ma io non lo voglio cambiare con gli appelli. Io ti ho dato un consiglio.
Puoi cambiare il tuo stato economico?
No, mi devi passare del guadagno che hai fatto il
50%. Non mi hai dato nessun consiglio.
Come non ti ho dato un consiglio? Ti ho detto io di prendere su ARM e AMD ed è grazie a me se stai facendo questi soldi, cioè non ha nessun senso questa roba qua. Visto che per te sono soldi guadagnati, li tiri via, non levi l'incasso iniziale, non levi l'introito iniziale, l'investimento iniziale, li togli via, il 50% li giri a me. Che saranno per una buona causa, per tirare su la seconda figlia, per metterle un condizionatore, non è che li uso per farmi la vacanza, non ha senso che tu non faccia
questa cosa. Perché devi montare un condizionatore?
Perché non hai condizionatori ancora a casa, siccome quest'anno la grande spesa sono i condizionatori, potresti contribuire e darmi una mano, non capisco che non lo devi fare, cioè è incredibile questa roba qua.
Pensa che io, dall'alto dei miei centinaia di migliaia di euro, ho la casa fredda, ho il riscaldamento saltato a 15.
Io sono senza parole su sta roba, veramente mi fa
perché
cagare.
Perché bisogna vivere morigeratamente. Dovresti coibentare la casa. Cioè comunque
se costa poco coibentare la casa.
Tenere chiuse le finestre, fare dei rimedi naturali, no? Accendere i condizionatori.
Ma non è così e guarda, sono senza parole. Se veramente non mi giri dei soldi, ci rimango proprio male a livello fraterno proprio su...
Alessio fa soldi... No, ti ho detto che ti pago un pranzo, molto volentieri.
Ma un pranzo? Ma che
Alessio
cazzo me ne frega di un pranzo? Un pranzo da... Andiamo da
fa
bottura.
Soldi e vive, come un già morto.
Un pranzo? Me ne frega un cazzo di un pranzo, onestamente. Che condizionatore vuoi comprare? Guardate, ho un preventivo di Mitsubishi e chiamerò una persona, un rivenditore, installatore Daikin, che mi deve venire a casa a fare anche lui il sopralluogo e farmi anche il suo preventivo. A quel punto metterò in competizione quello che mi ha fatto il preventivo più basso con l'altro. E quello lì vincerà. Questo è il mio obiettivo.
Possiamo bannare nel frattempo Ciccio Pasticcio che chiede: Pierpa, mi consiglieresti il ROG Harp Ace per una presa ibrida fingertip palm? Lo possiamo bannare, subito.
Questa è la domanda importante. Ma
cioè,
perché...
ti direi che hai sbagliato trasmissione per chiederlo. In realtà hai sbagliato pianeta per esistere.
Allora, più che altro ti vorrei ricordare, amico Ciccio Pasticcio, che gli sport sono una bolla che ormai è esplosa. Quindi qual è la tua utilità di essere così competitivo con la presa grip, quella palm, che serve solo a chi gioca competitivo, che non esiste più, quindi non ha nessun senso. Tra l'altro risponde il Mirko e dice: belli quelli Pierpa, ti si rompono dopo 3 mesi, guarda di Samsung, adesso partono anche le partitocrazie tra i condizionatori, ragazzi.
Ma scusami, ma perché non ti...
Questa cosa è proprio rinomata, ci sono Mitsubishi e Daikin che sono al top, e poi tutti gli altri, quindi voi fate benissimo a farvi condizionatori Samsung, io mi faccio i condizionatori top sul mercato, non
però scusa, ma fai un Tectonic dedicato ai condizionatori, spiega Samsung le tue ragioni e sia aperto ai consigli di persone
uno studio, le mie ragioni sono
che lascia un residuo disgustoso attorno al bicchiere.
Non è un residuo disgustoso, è semplicemente un tè caldo con del latte.
Che il tè con latte veramente è una roba da inglesi, quelli.
Il tè Earl Grey con il latte è proprio come si beve il tè, cioè di che stiamo parlando?
Mi fa vomitare il tè con latte.
Di che parliamo? Allora, io ho preso Daikin serie CS.
Comunque sì, ho fatto lì un sacco di soldi, poi ci sono, vabbè, tanti altri piccoli guadagni sparsi a pioggia, le cripto stanno andando molto bene.
Ma quali cripto ti stanno andando molto bene? Che di sta cosa delle cripto, l'altra volta sono andato a vedere il mio, ho riaperto il mio account Coinbase, che tra l'altro con 65 approvazioni, perché non lo aprivo tipo da un anno e mezzo, ma quali sono le cripto che ti stanno andando molto bene? Sono per capire.
Minchia, Bitcoin che trascina tutto, è a $50,000.
Sì, ma capito, sta andando molto
bene. È stato a 25.000.
Vabbè, rispetto a 2-3 anni fa, perché se lo facciamo rispetto a pre-pandemia è comunque un fallimento.
No, ma
totale.
Non sarà mai più così. Ma adesso cioè, è comunque, almeno fino a aprile, paese di ben godi. Ci si aspetta un 77.000.
Stai tirando via?
Un altro 50%.
Stai andando via?
Sto uscendo dalle cripto, intendi?
Esatto. Abbiamo parlato anche con Palmisano.
No, però...
Incassi
però
o lasci?
Imposto... No. Mi sono imposto di seguirle, semplicemente, non come gli ultimi 2 anni, cioè dopo che sono rimasto col fiammifero in mano,
sì,
e ho perso 250.000 euro, mi sono ripromesso di uscirne comunque in positivo, quindi adesso sono molto 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 in positivo,
sì.
ma mi sono imposto quotidianamente di seguirle e di togliere gradualmente man mano che c'è la crescita ed eventualmente parzialmente rientrare quando ci saranno gli ovvi cali, gli ovvi
no, non ho capito, cioè tu adesso stai tipo settimanalmente uscendo tipo a colpi di 1.000 euro e li tieni da parte per rientrare quando scende?
Non settimanalmente, quotidianamente, sì, però è un lavoro quotidiano,
cioè quotidianamente tu togli qualcosa?
Cioè, sono a letto che spingo dei bottoni.
No, ma spiegami, quotidianamente esci? Spiega questa cosa, quotidianamente stai uscendo da Bitcoin?
Metti che ho 100.000 euro, sì, okay? Cifre ipotetiche, ho 100.000 euro, mi fa più 5% oggi, ho fatto più 5.000, ne tiro via 3.000, domani cresce ancora, ne tiro via 3.000, dopodomani cresce ancora, ne tiro via 3.000, se ci sarà un crollo del 10-15% rientro con una parte di questi margini, in modo da capitalizzare calcolando che le escursioni sono abbastanza larghe, perché veramente si parla di escursioni quotidiane anche del 5%,
sì,
è capace con un capitale abbastanza sensato di poter mettere via quasi 1.000 euro al giorno volendo.
Ho capito.
Dopodiché se ci sarà qualche altro crollo, ma non mi aspetto la botta dell'ultima volta, ma sicuramente delle ristrutturazioni, a quel punto rientro.
Ma non mi è chiaro, infatti, ma perché non, cioè, perché il tuo obiettivo non è uscire completamente?
No, non mi servono i soldi, non so cosa farmene dei soldi.
Io invece sto pensando seriamente di tirar via tutto.
Cioè, tu sei contento quando compri i condizionatori, però io non
allora,
voglio
se,
niente.
Se mi dai la quota che mi spetta adesso da quando esci da ARM, io probabilmente esco da lì quasi sicuramente, sì.
Ma perché? C'è prospettiva fino ad aprile? Si parla di 77.000 di Bitcoin?
Di uscire, sì, infatti, vedo quanto continua la crescita, infatti sto continuando a guardare anch'io, non
quotidianamente. Però è così che si rimane col cerino in mano, cioè devi dare per scontato
difficile
che puoi riperdere.
Difficile che ci abbia un crollo, appena vedo in questo caso che sta cominciando a riscendere esco con tutto, levo, ma io ho 4 spicci in croce, però sto pensando di uscire con tutto... perché non ha molto senso. Intanto Gianzi mi dice: monto climatizzatori per lavoro, sono multimarca, ma per esperienza personale consiglio Mitsubishi. Infatti è il primo che sono andato a sentire, Mitsubishi. Daikin allo stesso livello, ma i ricambi costano di più. Evita le serie economiche sia di Mitsubishi che Daikin. Non esistono serie economiche in casa Greco, puoi stare tranquillo da questo punto di vista. No, ma non esco.
Vedi, io, cioè, posso dare i soldi a uno che vuole il condizionatore di lusso, a uno che compra un portafogli a 180 euro, che il mio budget di solito è 1,80 euro per
allora,
un portacarte.
Intanto, cioè, però, ma, io lo ripeto.
Non condivido nulla della sua gestione economica, nulla.
Ripeto che veramente mi offendo se non mi dai una quota a parte di quello che hai incassato e
non
te ne liberi con un pranzo.
Già,
ma scusa, ma non ha senso, non ma esiste, se incassi, visto che dei soldi non ci fai nulla, a me mi serve. Servono con la seconda figlia, ma scusa, ma dammi la mia parte, che cazzo ci devi fare? Detto che non sai che fare
quei soldi. Non hai capito, quando e se avessi dei problemi economici, fossi nella merda e mi dici Alessio, se non mi dai questi 10.000 euro, 15.000 euro, mi vengono a gambizzare, mi sparano le gambe, non ti preoccupare che i miei soldi sono i tuoi soldi.
Okay.
Se invece
fino
devo
allora
solo
no.
darti i soldi, se ti devo dare i soldi semplicemente per mantenere il tuo agio, per vivere nel lusso, okay, non lo faccio io per me stesso e lo faccio fare a te. Cioè,
incredibile, ma allora scusami, che se monetizzi che cosa ci fai se mi hai detto che non ci fai niente coi soldi?
Faccio degli altri soldi.
Pierpa, io i soldi se mi consigli faccio metà con me. Ma guarda che già l'ho detto i consigli. Scrivimi in privato, così come ho fatto diventare ricco Alessio, Andrea Palmisano, Martin che sta qui in chat. Non ho problemi a far diventare ricco anche a te, ma mi devi scrivere in privato perché è una cosa che non si può fare pubblicamente. Quindi se mi scrivi in privato su Instagram non ho problemi e questa cosa, i tuoi consigli arriveranno anche a te. Sto vedendo un attimo che stavo guardando perché c'erano un po' di dibattiti, sono ancora su Daikin e così via, guadagna 1000 euro al mese in giorno ma va in giro con un portafoglio cinese vuoto. Infatti, ma Pierpaolo, servono motivi fondati, Alessio, non fare il pidocchio che tanto a 80 anni resti un puzzato di fame.
È vero, io non, proprio non so cosa. Allora, e rimane che l'investirei, nel senso che
comunque, scusa, anche, scusami, anche Zacco dice, Alessio, Arma oggi ha fatto più 40%, dagli il 15% a Pierpa, dai. Cioè, è incredibile.
Non è a più 40, è a più 40, ti prego, dimmi che è a più 40.
Oggi sì, oggi ha fatto più 40, guarda.
No, era più 16.
Più
16,
36, più, guarda, te lo faccio vedere se non mi credi. Guarda, più 36,43% oggi. È vero?
Questi sono altri 4.000 euro, 5.000 euro.
Cioè, ma è incredibile che non mi puoi, veramente che non mi dai il 50% dei soldi che ti sto facendo fare. È incredibile questa roba qua, eh. Cioè, boh, no, io veramente non ti capisco. Cioè, ma quanti mesi è che ti sto dicendo di ARM? Cioè, è incredibile veramente. È imbarazzante questa roba qui, imbarazzante.
Il mio, sono stupito anche del mio tempismo perfetto.
Non è il tuo tempismo, sono sei mesi che te lo sto dicendo. Il tempismo di che? È stata per sei mesi sulla stessa cifra. È il tempismo. Cioè, incredibile questa roba.
Alessio
qua,
come zio Paperone.
Vabbè, bella questa cosa qui, interessante.
Solo che si tuffa nel risentimento invece che nei soldi.
Incredibile questa roba qui. E ti ho detto. No,
vorrei solo specificare
Minzi
una cosa.
Scrivimi
no,
seriamente che ho risposto a quello che ti ho detto.
E invece voglio far capire alla gente che, come Pierpaolo Greco, non sa gestire il denaro, che quello che ti deve garantire il denaro, il più grande valore, è la libertà. Io sono libero in qualsiasi momento, grazie alla mia gestione patrimoniale, di mandare a fanculo chiunque mi dica che cosa devo fare.
Allora,
lo stesso datore di lavoro,
allora,
io non sono schiavo di nessuno,
allora,
questa è una cosa fondamentale per me, è un valore che non cambierei non lo cambierei mai con il nuovo Daikin, diciamo così, non lo cambierei mai con il nuovo SUV elettrico.
Diciamo che è un po' paracula questa tua affermazione, perché numero uno, sei figlio nonché cugino nonché nipote di un'azienda enorme di cui ti hanno passato una quota, per cui diciamo parti, ecco, non sei una persona normale, parti con più 500.000, quindi già.
Ma sarei schiavo,
no, allora,
sarei schiavo,
no,
della
non,
mia famiglia.
Non ti vantare,
se approfittassi di quelle risorse.
Non ti vantare di essere nato ricco, perché non ha nessun senso. È come quelli che si vantavano di essere nati nobili. Cioè, non ti vantare di essere nato ricco,
c'è,
quindi già.
C'è chi è nato ricco.
Sì, vabbè,
e chi no.
Allora, aspetta, fammi finire la frase. Sei nato ricco e questo ti ha dato una serie di opportunità, che chiaramente non vuol dire che se nasci ricco automaticamente rimani ricco, anzi. Però, di sicuro partire ricco ti fa partire una serie di opportunità. Poi, fai l'eremita spendendo 300 euro al mese di affitto, non vestendoti, non riscaldandoti, non lavandoti, non avendo niente da lasciare ai posteri.
Mi lavo ma con l'acqua fredda.
Vabbè, nulla da lasciare ai posteri, non hai costruito nulla nella tua vita personale e familiare, grazie al cazzo. Pure io se con la stessa cosa che facevo, ero solo su un monte a 250 euro al mese, oggi c'avevo 50.000 euro da investire in ARM, chiaramente, però è anche un po' diverso.
Facciamo
questa
così,
cosa.
Facciamo così, se mai ridarrò...
Scusa, allora facciamo... No, senti, allora...
Se mai ridarrò un testamento... Aspetta. Mi citerò nel testamento.
Vabbè, non ti vorrei mai morto, ma torto questo. Facciamo allora così, senti questa cosa qui. Allora.
Tanto devo morire, non voglio invecchiare.
Disinvesti. Nel momento in cui disinvesti i soldi da ARM, senti questo. Nel momento in
Io
cui
li ho già disinvestiti, Pier. Li ho già disinvestiti.
Perché li hai già disinvestiti
però,
oggi?
Te l'ho anche detto.
Ah, sì, una quota a parte. Allora, quei soldi che hai disinvestiti, il 50%. Margine. Il 50% li metti in una roba dove ti dico io, che chiamiamo tesoretto greco, e a un certo punto tu liquidi tutti e mi dai a me, così ti dia quel guadagno in più che fai, e quindi a te non ti, è come se non avessi speso niente di tuo, lo giri a me grazie al tesoretto greco, in questo modo qui semplicemente, no? Puoi fare in questo modo, e ti cambia a te non ti cambia nulla, rimani sempre con il tuo capitale, concretamente.
No, perché è ingiusto, a parte che il capitale si può perdere, dovresti partecipare alle...
Ma già te l'ho detto, ti ho detto che avrei partecipato, te l'ho detto.
Sì, ma devi anche pagare il costo del denaro. Cioè tu è come se andassi,
certo.
Cioè vieni da me, è come se andassi in banca, quindi vieni da me, io è come se, allora ti do 10.000 euro, te li metto al 18% di interesse, facci il cazzo che ti pare, torna col capitale più il 18%.
Ma ti ho già permesso di fare questa cosa qui, perché io ti ho detto investi lì dentro i soldi che vuoi, ti ho detto quello che perdi te lo metto io,
nulla, io non faccio nulla perché tu mi dici
a parte che hai fatto quello che ti ho detto io, e ti ho detto quello che perdi te lo rimetto io, quello che incassi me lo prendo io il 50%, ti ho detto. Cioè, più di questo non riesco a capire dov'è la difficoltà, in proposito, non riesco a comprendere.
E non che data la tua gestione patrimoniale...
Ma te che cambia la mia gestione patrimoniale?
Perché non sei in grado di garantirmi che coprirai lo scoperto.
Allora, non è vero, perché se ti dico che se io ti faccio l'investimento, è ovvio che ti copro anche lo scoperto. Ciò che è incredibile è che
sei però, calcolando guadagno, che tutti i soldi che hai te li sputtani.
Consideri che sei andato al guadagno e non mi hai dato i soldi, oggi c'è un'unica verità. Cioè che non hai rispettato quello che hai detto, non che io non ti ho coperto, sei tu
c'è
che non
hai
rispettato.
C'è una live dove le mie parole sono univoche e non fraintendibili. Che cos'è quella roba lì?
Questo me l'ha girato il cugino di un dipendente di ARM... Che è stato pubblicato oggi, aspettate che vi dico con precisione, aspettate.
Perché
il cugino di un dipendente di ARM, questo è stato disegnato su una lavagna negli uffici di Cambridge per festeggiare in azienda con i colleghi della stanza. Questo è lo spirito attuale dentro ARM, è questo qui lo spirito attuale in ARM.
Questo è un insider. No, ma dici che sono, lo so, questo qua è il meme, quello di Stonks, ma
esatto.
Ma dici che tutti i dipendenti in ARM hanno delle stock option?
Beh, non tutti, a un certo livello immagino di sì, a un certo livello a salire sì, per forza sono in stock option, specie in ARM, sono anche pochi in ARM, non dovrebbe essere un'azienda troppo troppo grande, fammi un attimo vedere quanti dipendenti
hanno solo ricerca, no?
Esatto.
Saranno qualche centinaio di persone.
Come si dice? Dipendenti in inglese? Headcount. Penso, sono neanche 6.000 persone. Vabbè, non sono mica tante. Ma no, dai, non sono nemmeno tantissime. Oh, un'azienda 6.000 dipendenti.
Per un'azienda fanno produzione in ARM?
No, fanno solamente sviluppo. Ho capito, 6.000 dipendenti
6.000,
fanno...
6.000 persone in ricerca,
capito,
e sviluppo.
Fanno 2 miliardi, 2,68 miliardi di fatturato, Ale.
Sì, ci credo, con tutte le cosa hanno pieni di brevetti, no?
Tutti i brevetti dei tutti.
Ma sei sicuro
processori?
Che non producano nulla? È impossibile 6.000 persone che
Io credo che non produca a livello produttivo, credo nulla, a livello produttivo. Fammi andare a vedere, dice Wikipedia. ARM non produce direttamente i propri processori, ma vende solo licenze per l'uso della tecnologia. Confermo. Sì, sono una società di brevetti,
grande azienda.
Di design.
Sono stato proprio lungimirante a investire.
Proprio, quindi, sì, possiamo dire proprio lungimirante è proprio la frase giusta.
A avere questa epifania totalmente da solo.
Che coglione. È incredibile comunque veramente che non mi passi quei soldi. Guarda, veramente fa cacare questa cosa.
E cosa vuoi mangiare? Scusa, quando è che vieni in ufficio? Domani, dopodomani?
No, sta settimana no, perché è chiuso mercoledì. Poi giovedì abbiamo quello che annunceremo alla fine di questa live.
Perché mercoledì è chiuso? Perché è San
Valentino. E... Che altro ti
Quindi domani non ci sei? Io devo cambiare la bombola del gas, cioè...
Ho capito, settimana prossima, Alessio, cambiamo la bombola del gas. Settimana prossima andiamo, cambiamo la bombola del gas e... No,
perché... possiamo annunciare
la fine della live, alla fine della live, ho già detto. Possiamo fare, come ti ho detto, la questione che... No, allora, che mi offri un pranzo mi fa vomitare, specie a Terni, cioè, o...
Sì, che pranzo vuoi?
No, a Terni mi fa schifo. A Terni non c'è niente che mi puoi offrire, cioè,
ti porto al sushi, puoi...
Non puoi fare 14.000 euro e portarmi a mangiare 25 euro, e questo è il tuo debito
di pagamento. Non a 25!
Dammi!
Guarda, facciamo un pranzo luculiano, 40 a testa, ti
fa. Neanche! Mi da, o mi dai la mia parte che mi spetta, o mi porti a mangiare o dal pescatore... Oh, all'osteria francescana.
Ma io non ci vengo in quei posti. Non vengo lontano.
No, giusto, hanno detto qui. Senti questo. Offrimi una cena alla Pergola. Questo
non
è
so
bello.
Cosa sia la Pergola?
È un ristorante qua a Roma. A mi offri una cena. No, a Roma. O il pranzo, anche un pranzo. Guarda, vediamo se aspetta. Vediamo se la Pergola fa anche il pranzo. Aspetta, lo vediamo insieme.
Ma aspetta, non vado in un ristorante stellato a pranzo. Ci vai tu a pranzo. Mi rovino la
Magari
giornata.
Ti era più comodo che spendevi meno.
Ma che cazzo me ne frega?
E allora, ristorante La Pergola, a posto. Andiamo qui, mi porti qui a cena e facciamo anche la live. Facciamo la prossima lunedì, facciamo la live o uno dei prossimi.
Non lo so, valuto.
Fammi vedere.
Già, fammi vedere, regala una cena, regala una cena.
Ma non
cena.
Mi devi regalare la cena, voglio andare a mangiare con te, no?
No, ma però regala una cena, clicca, fammi vedere.
Scusa, regalami la cena a me e mia moglie. Bello
non
questo.
Non ti regalo niente, vai.
Andiamo, La Pergola. Non mi fa vedere il menù, però ho messo menù.
Ti conviene dargli 1.000 euro.
Perché non mi fa menù? Scusa, ho messo menù La Pergola.
Ma non voglio il menù, guarda, regala una cena.
Regala una cena, dov'era? Eccolo qua, regala una cena. Che schifo. View PDF. Vedi, eccolo PDF. Qua, bla bla bla.
Menù 1.200 a coppia. Ma dai. Ma cioè, ti rendi conto? Cioè, proprio siamo, viviamo...
Scusami, intanto c'è scritto sono compresi anche acqua minerale e caffè. Intanto.
neanche il vino? Cioè, non c'è neanche la...
Sì, abbinamento di 5 vini a coppia.
No, ma c'è... Beh, per me, purtroppo... Aspetta, io non è che...
Scusami, però perdonami. Comprendo... Scusami, sono 10 portate, 5 vini, 600 euro a testa a un ristorante 3 stelle. Non è nemmeno una cifra folle,
Ma per me è un valore assoluto, cioè... È comunque... Cioè, io non posso spendere, è proprio contro la mia religione.
Guarda, già lo puoi compilare, ti giro il form, compili già scrivendo il numero della carta a mano,
sì,
qua.
Sì, mandamelo. Guarda. Ci disegno talmente tanti cazzetti che non ci saranno più cazzetti in Italia.
Vabbè, però scusami, allora che gusto c'è?
Voglio spiegare. Io non è che contesto la formula, perché è ovvio che tutto può diventare arte, tutto può diventare prodotto premium e di lusso, con una qualità eccellente, ma... Io non posso spendere 1.200 euro per una cena, mi sento un coglione, proprio va contro ogni mio tipo di principio, ma se Netflix una volta fa la cena alla Pergola per celebrare Stranger Things,
allora,
Pergolex, e ci chiama, ci vado molto.
Però allora scusami, guarda qui, se non vuoi fare quella roba da regalarmelo, menù 10 portate 320 euro, 7 portate 270 euro. Una cena io e te 270 euro a testa li possiamo spendere o neanche
quello?
Scusa,
non c'è il vino.
Capito, ci abbiamo una bottiglia però a quel punto. Noi serviamo 7 vini, cioè una bottiglia. Qui a quel punto è speso.
Ma come fa a passare da 300? Scusami, sono sempre...
Sono 5 portate, vini diversi.
Da 320
sono 7 vini. 7 vini. Oh, 7 vini diversi ti offrivano. Sono 7 calici di vini diversi.
Ecco. No, 5 vini, certo.
No,
5 vini.
Quella da 10 portate era con 7 vini, quella da 10 portate.
No, quella da 1.200
era con 5 vini. No, erano 7 vini e quella la più bassa erano 5
vini. 5 vini, lo dicono anche in chat.
Vabbè, niente, te lo devo andare a riaprire.
Sono 7 assaggini, dicono.
No,
100 euro a calice, ma infatti non li potrò mai spendere 100, cioè piuttosto Pierpaolo mi presento a casa tua con una bottiglia da 200 euro, cioè
no, 5 vini, avevi ragione te, erano 5 vini
e una palla di tartufo, cioè, e allora ci facciamo una bella tartufata con un sassicaia, ok? Però
allora
facciamo in casa con un...
Allora scusami, allora mi regali il menù da 7 portate a me e mia moglie, sono 540 euro, il vino me lo spendo io, me lo pago io.
Vai, ti presenti là con l'Ambrusco, no, cos'è?
No, lo
con
prendo
il vino
lì.
Dei Licolli, lo con prendo, Frascati.
Lo prendo lì, chiaramente. Lo prendo lì, chiaramente. Non c'è il menù, vabbè. Non c'è la carta dei
ma scusami, ma vabbè, almeno...
Cioè, alla fine, almeno... Cioè, alla fine, allora, scusami, hai fatto 40.000 euro? No, mi dai 3.000 euro che mi spettano. Non mi paghi?
Pago il Sushi Fusion.
Ma no, ma il sushi fusion te lo puoi infilare nel culo, adesso, il Sushi Fusion di Terni. Cioè, ma che cazzo...
però... C'è qualche altro ristorante? Controlla Terni che cosa
non
c'è?
Ci sono stellati, non ci sono stellati. L'unico stellato.
Ma non devi andare a uno stellato, devi andare a mangiare bene, Pier.
Ma mangiare bene, ma andiamo a Roma a mangiare bene. Allora non vogliamo andare a uno stellato, allora mi porti a mangiare, per esempio, vediamo il Pagliaccio.
Che ma è un possiamo po' che... fare un'ora di ste minchiate?
Pagliaccio Ristorante Roma, che è un altro posto dove ci sono stato una vita fa, mi piacerebbe ritornarci, vediamo. Questo è molto più economico.
È un ristorante normale, almeno, che c'è. Cioè, credo che me la cavo con 250 euro.
Sì, 250 euro entrambi o 250 euro a testa?
In due.
Due 250 euro? Ah no, due stelle è diventato, cazzo, il Pagliaccio. Allora, vediamo, meno...
Pensate quanti soldi ha buttato nel water questo essere umano, ma cioè, è una roba, mi fa scoppiare il cervello.
No, ce la fai, guarda. Quattro portate, 170 euro senza bevande.
No, però non è per due persone, è per una persona. È possibile.
170 euro a testa.
Ma ti ho detto con 250 per due.
Mi puoi guardare al limite. Cioè...
Mi lasci gli assaggini.
Quindi neanche questo, neanche il Pagliaccio.
Ma tu ci sei stato e ti è piaciuto?
Tanto tempo
qua.
Fa, sì. Tanto tempo. Secondo me non aveva neanche le due stelle. Secondo me forse una sola ne aveva. Anthony Genovese, mi sembra sia lo chef. Beh, molto molto bravo. Questo è un bellissimo ristorante. Un bel ristorante umano. Non
come si chiama invece quello bravo che fa la pasta secca in casa per i cazzi suoi, che fa un'ottima carbonara? C'è un ristorante a Roma famoso per la carbonara, ma soprattutto perché fa la pasta in casa, ma non fa la pasta fresca, fa la pasta di grano duro essiccata.
Lo sai che non ho idea chi cazzo sia?
È famosissimo, cioè...
Scrivono mio nonno e mia nonna, stanno scrivendo in chat.
No, perché no, guardate perché
non la fa trafilata secca, fa solamente quella all'uovo in casa.
No, fa quella secca, è quello.
Sto dicendo alla gente in chat che tua nonna e tuo nonno al massimo fa la pasta fresca, sì, esatto. Non quella secca.
No, nessuno in casa può fare la pasta secca. È
pasta secca Roma ristorante. Non vedo niente di interessante, quindi non so di chi parli.
Aspetta che te lo dico,
Non trovo nulla. No. Comunque niente, quindi alla fine niente, non mi prendo né i soldi né il costo. Scusa, ma veramente perché non mi dai 3.000 euro che mi spettano e abbiamo risolto il problema? Non si capisce questa cosa.
Lo chef si chiama Luciano Monosilio.
Luciano Monosilio?
Sì.
Luciano Cucina Credo. Italiana?
Luciano.
Questo che sto vedendo? Monosilio. Luciano Cucina Italiana. Vediamo. Ristorante e menù.
Sì, è lui. Non ci hai mai mangiato? Lì è famosissimo.
Mai sentito. Pensa, non solo non ci ho mai mangiato, proprio non l'ho mai sentito in vita mia.
E fa una carbonara incredibile a quanto pare.
Vabbè, possiamo andare. Scusami, mi puoi portare a mangiare un posto? Tu spendo 18 euro per un piatto di pasta, Ale? Con i milioni che hai fatto?
Cioè, ma qua cerco la qualità. Guarda, c'è un piatto che si chiama uovo barzotto.
Certo, l'uovo barzotto è quello là, è l'uovo quello che sta a metà fra quello alla coq e quello sodo, si chiama uovo barzotto, si vede se è anche ignorante, porca troia, è la metà, è esattamente a metà strada fra l'uovo alla coq e l'uovo sodo, l'uovo barzotto.
Scusami, guardati delle recensioni o roba del genere.
Sì, vabbè, ma cioè... Boh, mi dice nulla.
È un super posto, è un super posto.
Sì, ma Andrei, cioè, con tutti i soldi che... Vieni, mi porti la busta con i soldi dentro. Andiamo a mangiare qua e mi porti anche la busta dei soldi.
Scegli, faccio così. Non solo puoi ordinare tutto quello che vuoi, ma scegli anche tu il vino.
Una roba, hanno scritto tutti, GeroT90 ha detto super sopravvalutato per via dei social, una roba per turisti e influencer. Cioè, proprio... proprio hai scelto il posto peggiore in assoluto, proprio. A sto punto preferisco andarmene da cosa... Da
Madre Teresa.
No, da Sara, come cazzo si chiama? Preferisco andarmene lì a sto punto.
La Soralella?
No, la Soralella ci andava a mangiare, si mangia bene.
Ma scusami, invece quel posto dove mi portavi, dove ti facevano quel carpaccio di Mazzancolle, no?
No, per riesco ad andarmene da Santo Palato, da Sara, sono più contento. Cioè, allora a sto punto andiamoci
qua. Una bella bottiglia di vino.
Almeno si mangia in un modo. Guarda, l'unica cosa che mi gira il cazzo di Santo Palato, l'ultima volta che ci sono andato, è che Sara ha fatto sto menù, carta dei vini, di vini solo quelli biologici, col ciclo biodinamico, che mi fanno defecare, quelle robe.
Sì, ma probabilmente però hai mentalmente...
euro.
Sì, ma magari mentalmente però hai filtrato anche... quelli da 180, invece una bella bottiglia da 100 euro ce la possiamo prendere.
Andiamo a mangiare tutti insieme da Santo Palato. Da Santo Palato, giù, da Pascucci alla fine ti ci ho mai portato?
No, ma come si chiamava?
Andiamo da Pascucci, allora, dai, andiamo da Pascucci. Anche con mia moglie, ci facciamo una bella cena tutti quanti insieme, mi fa piacere.
Ma cioè, a me...
Tu hai una cosa un più rustica?
Esatto, tutta quella cerimonia.
Ma non c'è la cerimonia, guarda che da Pascucci...
La cerimonia è nell'impiattamento, sono certo che siano dei sapori meravigliosi.
No, ma è anche un bel posto, ma è molto simpatico anche Gianfranco, è proprio super simpatico, cioè è proprio piacevole proprio, Cioè è una persona simpatica, è piacevole, ci fai due chiacchiere, una che la si allunga, cioè è un bel posto, c'è anche un posticino all'aperto, no, neanche qui. Faccio vedere, guarda, ti faccio vedere il menù così ti rendi conto da solo che non è così esagerato.
130, 150.
Beh, di pesce però, eh. Oh, di pesce.
Senza
però.
Vino.
Vabbè, certo che senza vino, Ale.
Sai, ma sono 1000 euro di cena.
Oh, cioè, non è così esagerato.
Cioè, io non... aspetta, però immagina la scena, no? Vado in un ristorante dove in tre si spende 1000 euro, ok? Arrivo con la 500, con la vernice scrostata,
Aspetta, però non è che ci sta fuori quello che ti prende le chiavi della macchina e te la parcheggia, eh? Cioè, non è che siamo andati a Monte Carlo.
Arrivo con la 500 così, scendo con la mia... com'è che si chiama? Com'è che si chiama quando fai il Total Look Lidl? Poi entro e stappo Sassicaia come se non ci fosse un domani.
Allora andiamo da Sara Cicolini, che mi fa sempre piacere passarla a trovare, è sempre super carina, cucina benissimo.
Si chiamava però quell'altro dove mi avevi portato, quello che faceva carne e pesce, quello che ti faceva per te il carpaccino di non so se erano mazzancolle o di, ti faceva un carpaccio sottile e poi è cucina romana. Abbiamo mangiato un carciofo, sì, abbiamo mangiato carciofo e ti faceva queste cose per te. Ah, Pierpaolo, c'ho il tuo carpaccino di, non mi ricordo come si chiamano, mazzancolle,
allora,
come si chiamano quelle che
allora,
di solito mettono.
A parte che solitamente ovunque ti porto c'è un Pierpaolo, guarda, c'ho per te, ti ho preparato Pierpaolo questa cosa.
Ma ti credo! Sono lì che fanno così con le mani e tornate il coglione. Oh.
Non mi ricordo qual è. Ti ho portato da coso, le mani in pasta, in via dei Genovesi, grande posto, quello grande
piace,
posto, sì.
Lì mi sembrava la qualità del cibo,
quello è super rustico, di pesce,
esatto, è rustico ma di qualità, è quello che mi piace,
quello è un grande posto, le mani in pasta.
E poi fece, poi però hai detto di pesce, però fece quella sera lì,
perché
fece,
è fighissimo, perché lui
fa romano e pesce
con pasta fatta in casa, grande posto, quello lì, grande posto, quello lì.
Come si chiama?
Le mani in pasta, in via dei Genovesi.
Andiamo lì una sera che siamo a Roma per lavoro, per qualche ragione.
Va bene, mi può piacere anche lì. L'unica rottura di cazzo è delle mani in pasta, che è proprio piccolo, stai sempre super stretto sopra. Bisognava prenotargli un po' prima.
Ma prenoti, gli dici un tavolo largo, che tanto abbiamo i soldi. Ho i soldi.
Ah, esatto, glielo posso dire, al limite chiediamo se ci stanno 100.
Digli, il mio amico ha i soldi.
Ha i soldi, dico, viene con la 500, ma non ti far imbrogliare, in realtà è pieno di...
No, digli che se le deve guadagnare, che non ha problemi a spenderli,
non capisco.
Però mi deve far percepire il valore.
Non capisco perché Sara non ha messo il menù, non capisco. Strano. Boh, vabbè.
Ma secondo te però è illegale, cioè no, illegale non può essere, però effettivamente è, se prenotiamo per 4 e poi andiamo a mangiare in 2 e il tavolo è per 4, ti caccia secondo te lui?
Chi?
O ti fa pagare solo il coperto?
Chi? Le mani in pasta o...
Un ristorante in generale?
Sì, no, ti caccia, no, ti cacciano, dipende dal ristorante, è capace che ti facciano comunque pagare. Allora, magari 2 e 4 no, perché il tavolo quello è. Però se dici ho prenotato per 8 e ti presenti in 2, quindi magari ti hanno riservato.
Ma quello sì, posto... ti sto facendo proprio l'esempio di 2-4.
No, 2-4 no, non ti dicono un cazzo, 2-4.
Si incazzano e se la segnano.
Beh, ormai fanno anche il no-show, no? L'altra volta io avevo prenotato da Retro Bottega, che è un altro posto molto carino romano. Lo faccio vedere, un gran bel posto. Quello è quello famoso che ti raccontai quando feci il video per Dissapore, che gli spaccai la vetrina, quello famosissimo. Questo è un gran bel posto.
Io me lo ricordo che c'aveva quel vetro enorme.
Gran posto, questo qui. Questo, per esempio, fa... che c'ha soli tavoli...
Gli devi dare la caparra.
Sì, si tengono 50 euro. Cioè, tu per prenotare lasci la carta di credito, se non disdici, mi sembra, in giornata, 12 ore prima, 8 ore prima, e non ti presenti, ti sganciano 50 euro a persona.
E lo scontrino medio quant'è?
Dipende, se fai con... vedi, se fai degustazione è 50 euro. La degustazione breve,
cioè un posto da 120-150 euro,
un centinaio di euro a testa. Un centinaio di euro a testa se bevi molto bene, altrimenti te la puoi cavare pure 60-70 euro. Un posto molto carino, c'ha solo i tavoli sociali. Questo qua, Retro Bottega, è un altro posto dove andare. Tra l'altro, Retro Bottega, quello che c'ha di veramente incredibile è, adesso vi faccio vedere. Aspettate, dove cazzo ce l'ha? Ovviamente l'ha tolta dal menù adesso. Pescato, anatra, torta di verza, risotto. Bottoni di pecora, ah sì, l'ha tolto dal mio menù, ce l'avrà solamente nella degustazione. Lui che fa veramente incredibile il piccione con la verza.
Non avevo mai mangiato il piccione, me l'ha fatto la padrona di casa, ho scoperto, avevo
fa un piccione clamoroso proprio. E cosa sono i tavoli sociali? Retro Bottega ha questa particolarità, non so se non fa vedere purtroppo le foto. I tavoli sociali, cioè, hanno tipo 3 tavoli lunghi dove tu ti siedi, ma sei seduto con altra gente praticamente. È un tavolo sociale, cioè, nel senso, non hai il tuo tavolino separato dagli altri. Hai un tavolo.
Hanno praticamente, per la gente come Pierpaolo, massimizzano la quantità di gente che puoi mettere a sedere. Esatto, e te la vendono come esperienza sociale.
No, non è che mica te la vende come esperienza sociale, si chiamano tavoli sociali, non è che te la vende. Se ti però ti fa cagare, stop.
Allora parliamo di cose serie.
Vai.
Sanremo.
Ok, partiamo da Sanremo, vai. Che mi
Hai
vuoi
visto
dire?
Sanremo?
Sì, certo che l'ho visto. In realtà spizzica bocconi perché stavo sciando, quindi non ho potuto vederlo in modo costante tutte le serate, però chiaramente ho sentito le canzoni, ho visto i momenti più alti e i momenti più bassi. Ti chiederei di commentare a te. Tu l'hai visto, l'hai seguito, immagino, sì, perché sei un super fan di Sanremo.
No, io non guardo Sanremo. Io guardo, come faccio adesso, le reaction internazionali alle performance di Sanremo, perché la comunità gay europea e anche americana è molto attenta alle nomination per l'Eurofestival.
Che c'entra?
Ed è bellissimo vedere.
No, non ho capito, che c'entra? Cioè, segui le reaction e perché la comunità gay? Che c'entra segui le reaction perché la comunità gay
è... Non è perché la comunità gay.
Tu sei detto, in particolare, ti avevo detto perché la comunità gay è molto attenta. Sì. Che significa?
Sì, l'ho buttata lì, perché se ti ricordi, te lo dissi anche l'anno scorso, e uno dei format che mi piace di più sono le reaction appunto ai cantanti italiani a Sanremo in previsione del loro approdo possibile all'Eurovision. E ho registrato che su YouTube un buon 75% di quelli che fanno le reaction alle robe italiane sono omosessuali. Non chiedermi perché, non ne ho la più pallida idea.
E quindi? Cioè, perché ti dà fastidio questa cosa? Non riesco a capire.
No, lo guardo perché mi piace un sacco. Perché, guarda, c'è proprio un abbattimento delle barriere, cioè, e percepisci lì una certa, un grandissimo rispetto per culture diverse dalla loro. Almeno le persone che ci sono online e fanno queste genere di reaction sono incredibilmente aperte. Adoro proprio. Oh. È celebrativo. Sono un po' triste personalmente perché ho visto che ha vinto Angelina Mango.
Esatto,
di cui ho senticchiato la canzone, non l'ho sentita tutta.
Vorrei, mi permetto solo di aggiungere una cosa, perdonami, di questa classifica finale delle 5 posizioni. Questo lo dico a tutti quelli di voi che sono in chat, che mi criticano per il fatto che io segua e idolatri la regina incontrastata della televisione, dello showbiz, di qualsiasi cosa. Vorrei far presente che su 5 arrivati in finale 3 sono di Maria De Filippi, quindi vorrei ricordarvi
Maria De Filippi è veramente una cucina.
Vi vorrei ricordare che se questo anche questa edizione del Festival di Sanremo, anche la quinta di Amadeus, ha avuto accessi straordinari e stellari di voti, di share e tutto il resto, è sempre e soltanto perché Maria De Filippi ha permesso alla musica italiana di avere cantautori o cantanti giovani.
Ovviamente il tuo solo è un po' eccessivo. Non è che solo. Non c'è musica se non c'è Maria De Filippi.
Ma tendenzialmente
diciamo che Maria De Filippi ha industrializzato un processo rendendolo anche show ed è efficace anche a livello valoriale, Dale. Non solo puramente di intrattenimento, perché chiaramente il prodotto dei talent, in particolare quelli di Maria De Filippi, esprimono anche della qualità, cioè
della Maneskin
sono usciti da Maria?
No, da X Factor rimane.
No, da X Factor che
X Factor, sì.
Allora, infatti io parlavo comunque dei talent in generale e poi nello specifico, però Maria De Filippi è veramente una macchina da
totale,
talent proprio.
Totale. Ha rivoluzionato la danza in Italia e nel mondo,
l'ha portata a un'attenzione che non aveva,
che non ha mai avuto, ha permesso al cantautorato giovane italiano di affermarsi accanto ovviamente ai vari Sfera e Basta, lo stesso Geolier, chiaramente cioè fenomeni,
cantautori sono... giustamente dicono zero, però ragazzi,
come cantautori zero?
Perché, ma che cazzo dite perché cantautori in realtà Annalisa la puoi considerare cantautrice,
ma perché i The Colors The Colors sono una band che è un cantautore, cioè una band che scrive i suoi pezzi.
Magari se avete l'idea dei Venditti e Guccini, non è quella roba lì, però è gente che partecipa attivamente alla produzione e alla scrittura delle canzoni.
Dai.
Quindi dico, cosa parliamo, ragazzi?
Guarda proprio l'ignoranza, guarda Umberto Scrotto, nessuno dei cantanti di Sanremo ha scritto i suoi pezzi, veramente Umberto Scrotto non capisce un cazzo, cioè basterebbe...
Sono accreditati.
Musica e testi di... E già capiresti di aver detto una stronzata proprio.
No, è che di solito sono produzioni... molto articolate,
certo,
che coinvolgono più persone.
Ma che c'entra?
Non è Guccini che è a casa con la chitarrina da solo,
che c'entra, certo,
con la remoscia nel parmense a Reggio Emilia.
Esatto. Senti, a parte questa cosa qui, io vorrei sapere il commento su questa sul grande scandalo del 60% di voti presi al televoto da Geolier, che però non ha vinto, perché vittoria è, come dire, è... Spieghiamo prima questa cosa al volo. La grande polemica che è venuta fuori è stata che Geolier ha avuto questo 60% di televoto, ma ha vinto Angelina Mango perché il televoto è solo una parte del paniere di voti, dove rientrano anche le scelte della giuria, della sala stampa, TV e web, più la giuria radiofonica. E diciamo il mix, dove Geolier era posizionato o quarto o quinto posto, mentre Angelina Mango sempre al primo posto, ha permesso insomma alla fine a Angelina di vincere.
Sì, allora, dal mio punto di vista non c'è nessuna polemica, perché due cose, anzi mi stupisco che l'abbiano fatta, perché la roba plebiscitaria in generale mi fa sempre cagare, quindi tra virgolette, per quanto va riuscita o imperfetta, un minimo di giuria di competenti aiuta appunto a bilanciare le follie della moda e del pubblico del momento, a meno che è una scelta, io personalmente preferisco questa formula. Effettivamente, quando io ho guardato soltanto la votazione finale, perché erano capitate le due, avevo finito di guardare le mie serie TV, quelle robe lì, ho detto chissà se è finito Sanremo, sono andato a vedere e stavano proprio aspettando questo televoto qui. Quando ho visto quel 60 sono tornato indietro con la barra, perché ho detto possibile che questo qua abbia fatto 60% del televoto, ed effettivamente sì, non ho sentito la canzone, non ne ho la più pallida idea, ma al contrario, la gente che si lamenta stupidamente dal mio punto di vista è che al contrario di una gara sportiva, per esempio per Paolo, dove uno nella competizione investe tutto e il risultato della competizione è il 100% dell'output che puoi ottenere, quasi al netto di sponsorizzazioni e robe varie, in una gara canora il mercato poi farà il suo corso e i soldi arriveranno, il successo arriveranno indipendentemente da Sanremo in sé. È una extra celebrazione, ma la partita poi te la giochi su Spotify con gli eventi e quelle robe lì, mentre uno sportivo che va un sinner che va a giocare a tennis, quando ha perso perché il regolamento non gli portava sfiga, di base non ha nient'altro da giocarsi, non ha nessun'altra entrata, quindi secondo me ci sta, lo rende più interessante. Odio i plebisciti, mi fanno cagare, quindi ben venga questa cosa qua. Anzi, mi pare di aver sentito, perché ovviamente è impossibile proteggersi dai social, che lo stesso direttore artistico, che è Amadeus. Penso, abbia parlato di pasticciaccio brutto in relazione a questa cosa qua. Personalmente questo ritiro per sempre per compiacere un pubblico polarizzato mi fanno cagare queste cose qua. È una bella garetta, ci sono delle regole, avessero cambiato le regole o sbagliato qualcosa, però le regole ci sono dall'inizio, con quelli hanno giocato e questo è il risultato. Poi vai a ponderare, dici vabbè l'anno prossimo facciamo invece che il 34% per il voto da casa lo portiamo al 42%, insomma te la giochi, ma non esiste una formula che accontenti tutti, e il plebiscito mi fa cagare. Tu come la pensi?
No, io la penso in modo invece diametralmente opposto rispetto a te, nel senso che per me, siccome non è una competizione sportiva dove vieni giudicato per la tua abilità a mettere le note una dopo l'altra, per la tua abilità di non stonare, vinci chi stona meno, parliamo di un festival popolare, credo che forse sia addirittura nel titolo il festival popolare della canzone italiana, il festival della canzone italiana, cioè comunque ha una componente dove la componente pubblico ha un valore fondamentale all'interno del festival in sé. Dal mio punto di vista questo è per l'ennesima volta, perché la polemica non è la prima volta che è saltata fuori, ma era già venuta fuori diverse volte e si erano modificati i sistemi proprio perché l'era Maria De Filippi, tanto che ne ridete in chat, l'era Maria De Filippi aveva sovvertito il valore all'interno di Sanremo, perché tendevano a vincere sempre quelli che uscivano da lei, perché erano quelli che stimolavano, ma erano di persone più predisposte al concetto di votare rispetto ai vecchi 70.
No, perché avevano il pubblico, esatto, che prendeva il telefono e mandava un messaggio.
Questo sto dicendo, per cui già avevano modificato le regole per cercare di controbilanciare questa roba qui. A me fa cacare, perché se Geolier è il più ascoltato, il più votato, quello che della Spotify 2023,
cosa gli cambia se ha vinto una roba del premietto?
Io ti ho fatto parlare senza interromperti, mi hai chiesto un parere, io ti sto dando il mio parere, la penso in modo diametralmente opposto a te, ma invece la penso in modo diametralmente opposto a te. Per quello che mi riguarda, il televoto deve contare almeno quanto gli altri voti, non lo so, aggiungici, non so, facci una sommatoria, non ne ho idea, ma che possa
conta
contare
come gli altri voti. Ci sono le percentuali,
ti ripeto,
le ha date Amadeus in diretta,
non ci sono
parla
le percentuali,
parla di 34% il peso delle tre giurie,
e ti sto dicendo trovo folle che la disinformazione e l'ignoranza di chiaramente una giuria composta da vecchi, cioè la giuria della radio e la giuria della sala stampa, possa contare di più.
Ma intanto non sai chi c'è, quindi parli a minchia.
È chiaramente come tendenza una giuria probabilmente più adulta, più invecchiata, più boomer.
Venga, per compensare.
E per me non devi compensare.
Ma fai un'altra roba.
Non devi compensare qualcosa come se fosse una roba sbagliata e quindi la devi compensare.
Per quello no, che non è guarda, sbagliato, però.
Basta. Se al televoto hai una tale predominio e il televoto ha un valore, da, per quello che mi riguarda, cioè l'altro lo puoi far valere
però,
come
boh, per Paolo,
come una votazione ridotta.
Scusami, però non è sbagliato pensare
per me è sbagliato.
Non è sbagliato pensare che la demografica che attivamente partecipi a la votazione non sia la rappresentanza di tutto il pubblico che segue il Sanremo.
Certo, il televoto sì.
No, assolutamente no, nella tua testa, ma siccome
ma il televoto,
si parla di festa,
ti ripeto, il televoto è una cosa libera dove chiunque può andare a votare, quindi è l'espressione
ma
del
non
pubblico.
C'è, ma no,
vabbè, però Alessio, è come dire, allora il governo deve essere eletto da quelli che votano più una giuria di illuminati o ex governatori, più una giuria di giornalisti delle principali quotidiani. Non funziona così. Se stai facendo un festival popolare dove c'è la dove voti i cantanti vincitori, per quello che mi riguarda, il voto del pubblico deve essere maggioritario, predominante rispetto al voto degli illuminati, dei 100, 150, 200, 400 di radio, TV, sala stampa e web, per quello che mi riguarda, perché ribadisco...
Per Paolo, quando vuoi finire di dire minchiate, mi chiami.
Vai, dimmi tutto, dimmi.
Allora, il voto non lo puoi paragonare, perché il voto in Italia, quando vai a votare per la politica, vai con la tua carta d'identità in un posto, quindi teoricamente, e io lo voglio dare per scontato, è molto difficile fare brogli, è molto difficile intervenire con dei soldi per cambiare il voto, robe del genere, mandare 1000 messaggi, come c'era, ho visto i meme che giravano a Napoli per Joliet, se vieni con l'SMS che hai votato Joliet.
No, scusami, ti interrompo perché guarda la follia a cui siamo arrivati, perché purtroppo siamo pieni di gente che non capisce un cazzo. Onigiri dice: che discorso è, quindi non vince la canzone migliore, ma quella che ha comprato più consenter. Dovrebbe esserci meritocrazia, sei proprio italiano pieno. In realtà mi dispiace dirti sta brutta notizia, ma la meritocrazia è proprio se fai votare alla gente che reputa quella il migliore. Quella che tu pensi, Paolo, che non sia meritocrazia, no. Onigiri, che non capisci un cazzo, è 200 persone che valgono con il loro voto più di 15 milioni di persone. È proprio l'opposto della meritocrazia. Quella si chiama raccomandazione. Mi dispiace dirti sta brutta notizia,
no.
Onigiri.
No, però Pierpaolo, non puoi ridurre una giuria.
Invece sì, è così, Alessio.
Ma scusami, ma quanti premi ci sono? Ma cosa fai? Gli Oscar
a
per votazione
non interessa
popolare.
Quanti
Alessio, a me
non
è un'altra formula.
Alessio, a me non interessa.
Io ti sto dicendo
la
però,
formula
non mi hai fatto finire.
È un festival popolare.
No, non mi hai fatto finire.
Vai.
Popolare nella tua testa, nel senso che si rivolge all'Italia, ma significa un cazzo. Per
sicuramente sicuramente non è un festival per critici. Sicuramente non sono gli Oscar. Cioè non è un festival per critici musicali, che è un'altra roba.
Infatti,
popolare della musica italiana.
Per Paolo. Non hanno messo Muti in giuria, hanno preso in giuria della gente della radio, che stiamo parlando del liquame culturale, e gente della sala della stampa musicale, gente che ci si aspetta competenza, ma no, è che non è quell'esse di cui parli tu, dove arriva Maestro Muti a votare. Semplicemente hanno preso un'espressione di competenti più il pubblico. Non è facile trovare la quadra, ma lasciare al solo pubblico è evidente che porti a degli scompensi,
cosa che non ho mai detto,
incontrollabili,
cosa che non ho mai detto, lasciare al solo
delle
pubblico
robe, e infatti è magari è invece che farlo valere come adesso al 34% lo fai votare la valere al 40%,
ma no, lo fai valere Alessio non è così Alessio,
no, se lo fai valere troppo
Alessio
non vale.
È così. I giudici selezionati dalla RAI e da non so chi valgono per il 50% e il pubblico vale per il 50%. Non può il pubblico valere per il 30%, il 33%. I selezionati dalla RAI in sala stampa valgono per il 33%, i selezionati dalla RAI per la radio valgono il 33%. Già questo è sbagliato. Il pubblico deve valere quanto i critici. Fai 50%, 50% pubblico, 50% critici. A quel
Paolo,
punto
però il problema rimane nella tua testa. Il voto, il televoto è l'espressione del pubblico, degli italiani, ma non è così, non lo puoi certificare in nessun modo. Ci sono
sicuramente,
c'è la possibilità di intervenire
con
i pagamenti
Alessio,
e robe varie.
È
una roba
Alessio,
incontrollabile,
okay.
È proprio una roba sbagliata.
Ti faccio una domanda.
A meno che,
ti faccio
no,
una
aspetta,
domanda.
Aspetta, finisco e poi mi fai la domanda. Se tu mi dici che per votare da casa vai con la carta d'identità in un posto e esprimi un voto, ti posso anche dare ragione, fino a che non c'è,
allora,
quella cosa lì è un no categorico.
Questa è una stronzata perché tanto ormai è tutti bloccati anche i sistemi con i call center, ormai sono super limitati. Ti dico un'altra roba, cioè, secondo te è più popolare il voto fatto dal pubblico da casa o il voto fatto da una giuria non selezionata dal pubblico? Cioè, se devi fare un'idea...
A me non mi frega un cazzo di che cos'è più popolare.
Tu mi stai dicendo che non è popolare.
Ma
tu mi stai dicendo che il voto del pubblico da casa non è popolare perché non è controllabile con la carta
d'identità. No, non riesco a capire.
Di sicuro è sicuramente più espressione del pubblico italiano, il voto del pubblico italiano rispetto al voto dei giudici, sicuramente fra i due della critica.
Non sono d'accordo.
Ma come non sei d'accordo? Cioè, io alzo il telefono e voto. Il critico che va a votare perché è stato selezionato dalla RAI non è certo più espressione della mia decisione di voto. Che cazzo dici? Cioè, io se voglio alzo il telefono e voto e sto votando per una mia scelta, il critico non è che gli mando un messaggino su WhatsApp: oh, perché non mi voti questo? E lui fa la sommatoria con tutti gli hanno scritto.
Non
che
prendo il critico perché sia espressione di
ed è sbagliato perché non è il
io
festival
per la sua competenza.
Non è il festival della critica, non è un'espressione di una scelta critica sulla canzone migliore italiana del 2024 scelta dai critici.
Ma questo lo dici tu, ma
no, è questo
è una tua opinione,
non è
totalmente arbitraria.
Non è la mia opinione, c'è scritto nel nome. festival popolare della musica italiana.
Non si chiama così, è il festival della canzone italiana.
Della canzone italiana. Allora, ti sto dicendo, in funzione di questa roba qui, comunque è sempre più espressione del pubblico.
Ma perché deve essere espressione del pubblico?
Ma come perché? Allora ti sto dicendo, allora devono essere almeno a pari merito, Alessio. Non che la critica...
Ma perché?
Perché sì, perché per me è folle che a vincere sia... cioè non sia quello più votato e ascoltato dal pubblico, perché che cazzo
è una canzone? Io sono contro questa cosa che dici, perché se tu
non deve vincere il più ascoltato,
le storture e la demenza emergono in maniera incontrollata. Pierpaolo, ti ho detto, il vantaggio delle canzoni è che oggi, se vai a vedere Joliet su YouTube, probabilmente ha 6 milioni, Annalisa avrà 3 milioni,
e quindi
il pubblico ha tutto il suo modo per esprimere.
Ma che vuol dire? Allora non si esprime facendo vincere chi preferisce, perché tanto lo puoi esprimere con le views su YouTube. Ma che
no, perché nella tua testa il premio di Sanremo ha un valore che io non gli do. Cioè, per me è una gara.
Allora leva il televoto, scusa. Allora non metti il pubblico.
No, ma è una formula
allora,
o un'altra. Ma no, aspetta,
leva il voto del pubblico.
Aspetta, Pierpaolo.
Lo fanno senza nessuno. Poi dopo una settimana dicono: ecco chi ha vinto, scelto dalla critica. Facessero così allora.
Pierpaolo, se lo facessero, non me ne fregherebbe. Cioè, ma non me ne frega un cazzo. Non perché non me ne frega un cazzo di Sanremo. Non mi scandalizzerei. Semplicemente è un'altra formula. Probabilmente c'è stato un momento in cui non esisteva il televoto, in cui Sanremo lo votava la minchia di giuria. E non è che dicevano: ma la gente a casa non lo può, potrebbe mandare i piccioni viaggiatori. No, non gliene fregava un cazzo a nessuno. Ed era una gara canora, come ce ne sono altre 100.000. E semplicemente ha una formula per giudicare i brani. Poi tutto è perfettibile, ma niente è perfettibile, perché non la troverai mai la quadra per farlo. Cioè, semplicemente accetta che sono le regole, valgono per tutti, chi vince vince, sti cazzi. Cioè, tanto, ripeto, questa gente qua venderà i dischi domani, farà i concerti, non gli cambia il cazzo. Però, anzi, mi ha stupito e mi ha anche emozionato vedere Annalisa dietro, che indipendentemente dal fatto che sia ormai ai livelli, secondo me potrebbe tranquillamente diventare una star internazionale a livello di perfezionamento della produzione musicale, della presenza scenica, della qualità vocale, roba del genere, che si emoziona e ci rimane male perché ha perso. Quanto è importante per loro, anche a quel livello, un evento del genere. Quello mi ha incuriosito, mi ha quasi emozionato. Si vedono le riprese, si mette quasi a piangere per essere arrivata. Cos'è arrivata? Seconda?
Terza. Secondo è arrivato Joliet. No, secondo è arrivato
Joliet. Poi Annalisa.
Ma non è Joliet, non è Joliet quello che faceva i
Sono andato a vedere l'intervista, lo chiamano Joliet.
Sì, vabbè, come cosa? Joliet. Sembra Jolin, come si chiama quello che faceva giochi senza frontiere?
Joslen.
Cioè, incredibile, non sai proprio manco parlare. Mi dici però
ma che cazzo di nome è Joliet?
Ma che cazzo ne so, ma chiediglielo a lui.
O è Joliet o è Joliet.
Senti, mi dici chi è quello che hai preferito? Però te, qual è la canzone che ti è piaciuta di più?
Ho sentito solo quella di Annalisa, credo. Diciamo ascoltata.
Cioè, Angelina che ha vinto non l'hai sentita, Joliet non l'hai sentita.
Angelina l'ho sentita di strabuzzo, ma non l'ho ascoltata, l'ho sentita un attimino. Però mi sembra con ritmiche arabeggianti o roba del genere.
No, più che arabeggianti, un po' spagnoleggianti più che arabeggianti.
Spagnoleggianti.
Quella di Angelina è un po' più...
Joliet fa rap in napoletano, non penso che proprio attraverserà neanche mai il mio Spotify.
E Gali?
Gali non l'ho sentito.
Bellissima, secondo me la più bella è Annalisa e secondo Gali. Tra l'altro Gali
sì, non sono un amante del rap.
Vabbè, tu non sei un amante degli stranieri, quindi a te dà anche fastidio questa idea di lui un po' arabo, un po' italiano.
infatti tengo fuori Gali, Mahmoud.
Esatto.
Joliet,
no, perché Gali ha fatto anche quella roba bellissima della serata cover con l'italiano, sono un italiano vero di Toto Cotugno, bellissimo.
Non l'ho sentita quella lì,
proprio campione del mondo.
mi è piaciuta, purtroppo io ho visto solo quella performance lì, mi è piaciuta Annalisa con la rappresentante di lista a fare minchia che ciò che hanno messo in
bellissima, sì, assolutamente.
Ma poi c'è, comunque io non sono uno che celebra e che dice che saper cantare sia determinante nella capacità di comunicare o nel successo, roba del genere. Non dico se non sai cantare, ma quando senti la gente che sa cantare è veramente un piacere.
Assolutamente.
Cioè, quando senti che la voce non è incastrata dentro la nota con autotune e robe varie, cioè della gente. E devo dire che da quel punto di vista, la tua amica Maria De Filippi ha fatto uscire
perfezione.
Delle voci.
Perfezione.
Delle voci.
Perfezione.
Cioè, gente che è stata educata a cantare. Lavorare sulla voce, a cantare.
Assolutamente, sono d'accordo.
Comunque, Annalisa, sono andata a vedermi un po', non la seguivo, roba del genere, sono andata a vedermi l'iperbole che sta affrontando
Annalisa
nella produzione.
Annalisa, ma da quant'è che te lo dico, Annalisa? Veramente al top della musica italiana. Proprio.
No, ma sapevo che faceva le hit pop, però non avevo mai considerato che effettivamente ci fosse.
Brava, bella, intelligente, grandi testi, grandi musiche, pop, è la Taylor Swift italiana proprio, cioè quel tipo di paraculaggine musicale che funziona benissimo. Ti piace questa scelta la Taylor
Paolo,
Swift?
Io voglio sentire Alessio riguardo il comunicato.
Ti piace ti piace questa cosa, la Taylor Swift italiana?
Allora, ambisce, guarda, ti metterei più una Lady Gaga.
Ah, potente, perché più Lady Gaga? Però...
Perché non penso che possa ambire al successo spropositato di icona totale e totalizzante di Taylor Swift.
Ma mi piace.
Ma una Lady Gaga barra una Beyoncé, però Beyoncé c'ha quella componente R&B.
No, Beyoncé no, mi piace più l'ipotesi.
Non la puoi accomunare.
Lady Gaga,
però Lady
mi piace.
Gaga sì. Al netto ovviamente di tutto il mascheramento e robe varie, però...
Mi
però
piace.
Sì, quella roba lì. Cioè, ma secondo me veramente... sarebbe una bellissima italianità da esportare, perché io ho paura che Angelina Mango, anche se con quella canzone che effettivamente però ha un appeal potenzialmente internazionale.
Quale? Quella di Angelina?
Dalle sonorità che ho sentito, quella di Angelina, ma quella di Annalisa sarebbe stata palatabile proprio al 100%. Oh. È proprio una hit pop che tranquillamente usciva... E mi piace avere queste teste di ponte, perché credo che la musica italiana e la canzone italiana abbia tanto da dire all'estero, al contrario di tante altre cose che sento, cioè la francese è molto più arroccata su se stessa, la spagnola comunque invece ha fatto il boom col latino, con l'America Latina. In Est Europa, in Nord Europa ci sono ancora delle spigolature che difficilmente sarebbero digeribili da altre culture, mentre quella italiana secondo me ha veramente un potenziale commerciale strepitoso. Beh, mi spieghi quando hanno detto voglio sentire Alessio sul comunicato?
Sì, adesso te lo stavo cercando
ma che comunicato?
Perché praticamente Domenica In, ieri c'è stato Domenica In.
Ah, ok.
Sei già, quindi?
Sì, perché Mara Veniera ha letto la risposta sostanzialmente alla dichiarazione di Gali. C'è stata la dichiarazione di Gali. Sì,
non so definire una risposta. Io la definirei più proprio un comunicato della Rai, più che una risposta a Gali.
No, non è la risposta a Gali, Questo è l'ordine degli eventi che è fondamentale, perché sennò il direttore della Rai sarebbe stato zitto. Prima c'è stato,
certo,
Gali che,
ovvio,
dice stop a genocidio, dopo c'è il tweet dell'ambasciatore israeliano in Italia,
sì,
che dice non utilizzare gli spazi della cosa canora.
Gali non doveva permettersi di usare il palco di Sanremo.
Esatto, vale, quella roba lì, e questa appunto mettono la pezza. Ora, per quanto io lo trovi inopportuno e non lo condivida, perché io penso che veramente ci sia in atto, e l'abbiamo detto l'altra volta, qualcosa di profondamente sbagliato e criminale, non so se parlare di genocidio, ma qualcosa di profondamente sbagliato e criminale in quello che succede in Palestina oggi, resta il fatto che a me non piace la campagna che si sta facendo con accusando di servilismo questa gente, perché per me c'è la legittimità che il direttore della RAI sia un sionista e che voglia l'annullamento dello Stato palestinese. Cioè, prima di dire sei un servo, accertati di come davvero la pensa. Cioè, se Mara Manier non ha è stata costretta contro la sua volontà a leggere la cosa, è un conto. Ma magari anche Mara Venier è una sionista convinta ed è contenta che ci sia la rappresaglia in Palestina e non vede l'ora che vengano
allora,
tutti bombardati.
Io non credo. Allora,
non è illegale, non è sbagliato, è condivisibile. Da me,
no, io credo che la polemica sia più sul fatto cioè io non credo sul fatto, cioè allora capisco il tuo punto di vista e lo condivido, perché sai che io e te la pensiamo sulla libertà di espressione. Per me il presidente della RAI può anche andare in giro a fare il saluto fascista, saranno cazzi suoi,
esatto,
poi se lo fa.
Libertà.
Esatto,
libertà.
Questo sono d'accordo con te. Infatti secondo me la polemica non è tanto sull'amministratore delegato di RAI che dice sono dalla parte di Israele, della comunità ebraica, eccetera, eccetera. Secondo me è più la questione opportunità di avere una persona come Mara Venier in contrapposizione con Amadeus, che si è sentito libero di non dire un cazzo, di far andare avanti i Gali, di fargli fare stop al genocidio e tutto il resto, ripetuto più volte, mentre Mara Venier è lì ingessata, che impedisce ad Argento Amico di parlare, che ha dovuto dire a Gali se ritrattava, che ha dovuto bloccare i giornalisti, e alla fine legge anche la comunicazione dell'amministratore delegato della RAI, cioè questo servilismo di una presentatrice comunque di esperienza, di valore, eccetera eccetera, che sembra totalmente asservita a essere una sorta di...
Ma però non lo puoi dire
burattino.
Asservito. Beh, secondo perché me magari sì. Condivide prepotentemente e vuole bombardare Gaza. Cioè, andate a chiedere a Mara Venier, vuoi bombardare Gaza? Sì o no?
Beh, però lei non ha detto io credo che Gali non abbia fatto bene, io credo di su, dal mio punto di vista invece è giusto.
Beh, infatti non l'ha detto,
lei ha detto,
no. Non gli ha detto hai sbagliato.
No, ma lei ha detto,
Pierpaolo, Pierpaolo, quando scommettiamo la cena che lei alla fine dice e lo condividi e queste parole.
Sì, ma lo ha detto alla fine, ma lei ha letto il comunicato del direttore, lei si è fatta portavoce.
Ma che cazzo deve fare?
A me fa cacare.
È fatto portavoce, magari è convinta, magari lei c'ha il busto di Mussolini in casa, ma che cazzo ne sai?
Perché ti ripeto, lei non ha espresso un suo punto di vista, lei è arrivata lì e si è messa a leggere il comunicato del direttore, ha fatto la
ma non è servilismo, magari è
concordo,
è sintonia perfetta di intenti, perché magari lei il giorno della memoria
non legge il comunicato,
l'interizia.
Non legge, se tu sei convinta di questa cosa, prendi una posizione e dici è d'accordo con me anche l'amministratore delegato, ci siamo sentiti prima, non ti metti le fai adesso leggerò il comunicato dell'amministratore. L'amministratore delegato Roberto Sergio ha dichiarato che ogni giorno i nostri telegiornali, i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas, oltre a riportare le stragi di bambini, donne e uomini. La mia solidarietà al popolo di Israele, la comunità ebraica è sentita e convinta. Non fai sta roba,
non funziona così Pierpaolo, da che la televisione è la televisione, direttori e consigli danno alle persone che sono a video comunicati da leggere, che possono condividere o meno oppure ritirarsi volendo. La questione è: Mara Venier ha detto io questa cosa non la leggo, la devo leggere, la posso leggere, ma che gli venga chiesto, le venga chiesto di leggere qualcosa, è perfettamente legittimo. Cioè adesso non c'è un'interrogazione parlamentare per chiedere se era legittimo farlo, perché è legittimo.
Ma non ci potrà mai essere un'interrogazione parlamentare su un amministratore delegato posizionato, cioè chi la farebbe l'interrogazione
nel
parlamentare?
Caso specifico è improbabile,
cioè, chi la fa?
Perché se vai, ovvio che se tiri i fili c'è una certa coerenza di fondo, però magari quello che dico io è che io volevo negare il concetto di servilismo, perché prima di dare della gente del servo ti devi accertare che effettivamente abbia fatto qualcosa
per me
contro
servilismo.
il proprio
per me servilismo credo. Detto questo,
no, per me magari
no.
Tu detto è nazista, magari
sì.
Mara Venier è nazista.
Che ne pensi di Frankie Energy che ha fatto subito quel tweet, ha detto vince a Sanremo fa Angelina Mango per mano della casta?
Perché non capisce un cazzo come te Frankie Energy, perché sta invecchiando. La gente al contrario di me che miglioro come il vino buono, cioè questa gente qua sono tutti
certo
ricogliti,
che dire che Frankie Energy non capisce un cazzo,
che ha detto la stessa minchiata,
una dichiarazione importante,
poi detto da Frankie Energy. Perché il paradosso è che è ovvio che lui è sempre stato dalla parte del popolo, tra virgolette, però qui arrivi secondo me a un livello in cui fai il giro completamente senza senso, perché essere popolari, cioè lui doveva portare intellettualità nel mondo popolare, invece così è diventato solo popolare, e popolare fa schifo, popolare è merda. Perché il mondo è merda, tutta la gente è merda, perché se sei popolare fai la guerra, uccidi le persone, prevarichi, fa schifo. Perché ridi?
Vabbè, che cioè, non lo so, per me non ha molto senso. Vuoi sentire la risposta di Angelina?
Non lo so, Plenty Energy poteva... Perché
vuoi sentire la risposta
sono
di Angelina?
Perché devi... Ma che è una ragazza, ma c'ha, cosa c'ha, 15 anni?
No, ce l'avrà 20 almeno, una ventina, 18, 20, sì.
Pensa a questa qua che l'anno scorso ha fatto la sua prima hit, quest'anno vince Sanremo, va all'Eurofestival, cioè ma è proprio...
22.
Secondo me sì. Sì, secondo me
ha detto, mi dispiace molto per questo tweet, non l'avevo letto, l'ha scritto Frankie Energy, mi dispiace perché lo stimo un sacco, comunque io della mia vittoria me ne sono accorta quando sono uscita dall'albergo stamattina e c'erano le persone che mi accoglievano, me ne accorgo ogni volta che vedo la risposta del pubblico quando sono sul palco, per me quella è una vittoria, non è un premio, non è una classifica.
Esatto, visto? È quello che ti dicevo prima, il premio, a parte che detto da quella che ha vinto, secondo me sempre un po', lascia un po' il tempo che trova, però nello specifico
comunque,
è quello che ti dicevo
per
prima,
dovere di cronaca,
il premio è irrilevante.
Per dovere di cronaca, Frankie Ayane ci ha detto, comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio Beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per una mano di un manipoli di membro di una casta mediatica, ecco, forse mi sentirei preso in giro.
Ma cioè, ti sembra una roba normale? Ma poi pensa, cioè...
Frankie, io sono con te. Frankie, io sono con te.
Nella sua testa uno vota, poi Jolie ha fatto il 60%,
grande,
però
Frankie
non ha vinto. E ti si è rovinata la giornata, come sei andato a vedere il Bologna e ha perso contro il Milan perché l'arbitro ha avuto una svista e la tua vita è rovinata. Cioè, è proprio tifo. Da una persona che sembrava equilibrata, ma chiaramente è come mia madre, si sta rincoglionendo, punto. Diventa completamente folle. Gente vecchia, vecchia. I vecchi devono morire.
Penso che Frankie Energy sia più giovane di te.
È impossibile, vai a controllare, c'ha almeno 5 anni in più.
Sì,
no, almeno
sarà cinquantenne, è vero. Frankie High Energy età. Sì, ci avrà almeno 54 anni. 54. Oh, però
10 anni in più.
Oh, però è come te, è luglio 69. Vi levate
8 anni,
però non sembra, eh.
Cioè, perché lui sembra più giovane.
Beh, comunque, scusami, aspetta, ti faccio vedere la differenza. Aspetta, devo cercare una foto un po' grande, questa dimensione... cioè, scusate, guardate la differenza. Esatto, mettili di profilo fra Alessio e Frankie A. Energy. Scusa, Cioè, pensare che lui ha 8 anni più di te non è molto... Non è un
po', però questa foto qua, che cazzo te lo dici? Questa foto qua, cioè, era di quando c'aveva 35 anni, che cazzo vuoi? Ma prendi quella sua la sua foto profilo. Ma
però è questa, quando cerco Frankie Energy età, mi esce fuori questa qui, però,
Cioè,
non va bene, te ne devo cercare un'altra?
Guardalo. Ecco, guardali con quella barba.
Ti cerco un'altra.
Però io voglio la barba, mi devo far crescere la barba.
Va bene più questa?
La barba
va bene più questa?
No, anche questa qua è, secondo me, 5-6 anni fa.
Vabbè, ti devo mettere in forza una in cui sembra un vecchio.
Guarda, 2015 più...
Questa?
2015.
Però è questo lui, queste le sue.
No, non è. Lui c'ha la barba adesso, metti quelli con la barba. Poi, per l'amor del cielo, tutto curato. Lo vedi che sei rincoglionito? Una volta era veramente popolare. Adesso si tiene la barba come se dovesse andare alla sfilata de Vogue ogni 5 minuti.
Ma perché? Ma perché se una persona cura la barba e i capelli?
Una cura eccessiva dell'estetica vuol dire che hai dei problemi.
Ma perché se uno cura la... Ma perché? Come si dovrebbe far crescere la barba? Come Babbo Natale?
Hai perso il contatto con la realtà e poi vuoi parlare di realtà? Smettila. Curati la barba, però stai zitto. Se hai la barba curata non puoi parlare, per me.
Ma si capisce questa cosa, comunque, vabbè. Vabbè, allora, ci stavano chiedendo, visto che sono le 18:21, di la tua sul caso Xbox Microsoft.
Qual è il caso Xbox Microsoft? Fammi un...
Allora, cos'è successo? C'è stata la settimana scorsa questo incredibile dibattito che mi ha inseguito sulle piste da sci. Ero lì a fare la Miramonti, la 3-3, poi sono andato lì a farmi tutta una serie di impianti, stavo andando a Marileva e continuavano a inseguirmi tutti questi tweet. Cos'è successo? Settimana scorsa c'è stato questa deriva completamente inventata, campata per aria per mano dei soliti leaker abbastanza ridicoli, che hanno poi gran parte anche ritrattato, o pudici e schifosi.
Ti interrompo con una roba che non c'entra niente. Mentre sproloquiavi e non ti ascoltavo, pensavo alla thumbnail del video quando lo mettiamo su YouTube. Se metto Mara Venier, il titolo è Mara Venier è nazista.
Secondo me...
Punto di domanda. Siamo perseguibili, però?
Secondo me se fa un titolo così, sì.
Però è nazista, punto di domanda?
Punto di domanda, secondo me no. Secondo me no. Punto no.
Lo metto?
Secondo me è punto di domanda. Sì, secondo me è punto di domanda. Sì, lo puoi fare perché comunque è una domanda.
Ma tu in tribunale, adesso c'ho questa prova in cui lui però è complice.
Secondo me la passano. Comunque, detto questa cosa qui, stavo dicendo, allora, cosa è successo? C'è stato ovviamente questo dibattito che, partendo da quel rumor che ha iniziato a giocare, no? A girare Sea of Thieves, che potrebbe arrivare su PlayStation 5, Hi-Fi Rush, che potrebbe arrivare su Switch, è partito completamente in un attimo, si è estesa all'infinito ed è cominciato a diventare Starfield arriva anche su PS5, non ci saranno più esclusive per Xbox, addirittura nel Game Pass non ci saranno più giochi in Day One, tutto Indiana Jones è già in sviluppo per PlayStation 5, è venuta fuori una roba completamente folle che poi ha raggiunto anche il paradosso del non faranno più console Xbox, è tutto morto fondamentalmente, al punto che Phil Spencer si è sentito obbligato a un certo punto davanti a questo mare di stronzate a fare una sorta di comunicazione dicendo: vi stiamo ascoltando, sappiamo tutto il dibattito che state avendo, non vi preoccupate perché settimana prossima avremo una sorta di incontro, una sorta di dichiarazione pubblica, ufficiale, dopo un incontro nostro privato in cui vi faremo capire.
Ha parlato di evento business.
Evento business interno e poi faremo una dichiarazione.
Non interno, perché non interno?
Sì, sembra come se fosse un incontro interno e da cui uscirà fuori una sorta di dichiarazione su quella che è la policy.
Non mi ha dato quell'impressione, mi ha dato proprio mettono in piedi un evento.
No, per me invece mi ha dato più l'impressione di un incontro interno, corporate business, da cui poi ci verrà fatta una dichiarazione ufficiale sulla politica, sulla policy aziendale, insomma, su come seguirà Microsoft. Tra l'altro, come stavo dicendo, molti dei leaker che hanno tirato fuori questo mare di cazzate hanno ritrattato, in alcuni casi addirittura cancellando i loro tweet, neanche dicendo ho detto una stronzata, ma proprio cancellando quello che hanno detto. Allora, ti vorrei chiedere, prima di tutto, su questo, perché secondo te c'è stata questa esplosione di questa cazzata cosmica di Xbox escono dappertutto e soprattutto se credi che comunque Xbox stia andando in quella direzione, visto che Phil Spencer non ha detto guarda sono tutte stronzate non vi preoccupate, è stato settimana prossima vi facciamo sapere qual è la politica di Xbox e di Microsoft.
Allora, nessuno ha la sfera di cristallo, sappiamo, men che meno tu. E tu lo hai dimostrato più e più volte, però questa volta, al contrario di tante altre, mi espongo un po' di più, perché dal mio punto di vista quando c'è una caterva di rumor del genere sotto c'è sempre un pochino di arrosto, quando i segnali di fumo sono troppi, arrivano triangolati da troppe parti, vuol dire che sotto c'è qualcosa. E, però io non vedo niente di male, ci sono due cose sostanzialmente. Uno, i giochi e che adesso consideriamo esclusive Xbox potenzialmente potrebbero, uno, uscire sulle altre piattaforme, assolutamente sì, senza problemi, compresa PlayStation, magari con un'esclusiva temporale di 6 mesi, 1 anno per andare a incassare i costi di sviluppo. Due, l'estrazione, e per estrazione intendo tirare via dal Game Pass i titoli in Day One. Questa è una cosa che sicuramente a loro piacerebbe molto, mettere tipo hai il Game Pass per giocarti in Day One le esclusive AAA, quelle che decidono loro, devi dare un obolo, non è che ti devi comprare il gioco, dai un obolo extra. Questo perché secondo me di fronte agli investitori e comunque all'interno facendo i conti della serva effettivamente si sono resi conto che c'è poco da fare, i conti non tornano. I conti sarebbero tornati se ci fosse stata crescita iperbolica degli iscritti al Game Pass, che sistematicamente avrebbero nascosto appunto il conto della serva, un po' come Spotify che è in perdita da sempre, però la crescita continua degli iscritti fa sì che la borsa lo accetti perché è crescita continua. Però il Game Pass purtroppo ha il problema che si fonda in gran parte sull'installato di Xbox e ma la smetti di entrare e uscire col moccolo dalla camera?
Mi sto soffiando il naso e non faccio vedere in pubblico che mi soffio il naso. Adesso
scaccolati in video, scaccolati.
Dai, va avanti.
In video. Quindi la mia idea è che quella è una cosa possibile, ma quella più difficile da attuare perché è difficilmente comunicabile. E quella lì quella di tirare via le esclusive da Game Pass. E l'altra ce n'era un'altra
che arrivino sulle altre console.
No, che si arrivino su un'altra console e per me è assolutamente anche una cosa positiva.
Che smettano di fare macchine da gioco.
Ecco, quella di non fare macchine da gioco, quella per me è semplicemente ed esclusivamente Xbox, l'abbiamo già detto mille volte, continuerà a fare macchine da gioco finché le macchine da gioco saranno richieste fondamentali per distribuire i giochi. Il giorno in cui, e loro sicuramente lo sperano, il prima possibile, potranno switchare da non facciamo più le macchine da gioco, smetteranno di farle. Perché la macchina da gioco, non so nella vostra testa che cosa significhi, ma non è un obelisco a cui pregare la mattina o robe del genere. Serve esclusivamente per far girare i giochi. Quando non servirà per far girare i giochi, non avrà più senso di esistere. Punto. E non sarà una perdita per niente per nessuno. Come il vostro cazzo di DVD, che contro le vostre rotture di cazzo decennali, il fisico non sparirà mai, roba del genere, i numeri dimostrano che il fisico è rimasto limited run games, basta, non c'è nient'altro di fisico, no, limited quello... run games e due statuette de merda.
No, io quello che ti voglio chiedere, perché
non è cambiato un cazzo,
non mi è chiaro solo una cosa, poi dico il mio punto di vista, che tra l'altro in alcuni ambiti è assolutamente sovrapponibile al tuo. Non ho capito la questione del Game Pass, cioè secondo te non è sostenibile il Game Pass e quindi sono costretti a più o meno togliere le esclusive, più o meno far uscire giochi altrove, oppure intendevi dire che non è sostenibile a causa della mancata crescita e quindi gli investitori non gli danno più fiducia? Perché non ho capito questa cosa qua.
Il Game Pass con questo target price non è sostenibile. Cioè, per me è veramente impossibile, guardando i conti e provando a rifare i conti, indipendentemente dal flusso di cassa o roba del genere. Non è che in PlayStation sono dei coglioni, non è che vogliono solo tirare acqua alla loro formula di business. Ci sono dei fondamentali per cui fare, sviluppare Halo, sviluppare sta roba che quando esce, come cazzo si chiama, Bethesda, Starfield e roba del genere, poi non diventano dei 20 milioni, non ti spostano nulla, effettivamente non è sostenibile economicamente. Ma il mercato può accettare l'insostenibilità economica, soprattutto all'interno di un colosso come Microsoft, se i numeri di crescita sono esponenziali. Se invece diventano un po', la curva si appiattisce un po', il mercato vuole una risposta. Però dico, quella cosa lì, se era sul tavolo della discussione, perché sono certo che ne abbiano parlato, sistematicamente dicono li facciamo pagare 5 euro in più per giocare a Starfield in Day One e lo tiriamo fuori dal passo, sono sicuro che c'è. Il problema è che sono uscite queste informazioni e adesso sarà ancora più difficile applicare questa cosa qua, perché questo è comunque un tradimento potente della strategia che avevi comunicato. Perché un conto è dire aumento il pass di 4,90 euro, un conto è scorporo di valore quello che fino a ieri ti avevo detto che ti vendevo. È difficile da comunicare, poi tutto è possibile, perché se l'economia glielo impone lo faranno, però secondo me è l'ultima delle cose, l'ultima delle cose che faranno.
Io sono solo parzialmente
sicuramente d'accordo. I giochi 100%, scusami, i giochi multipiattaforma, per me è un 100%.
Io sono parzialmente d'accordo con Alessio. Io credo che di fondo ci sia chiaramente l'ennesimo cambio di policy, perché come ha detto bene Alessio, sono d'accordissimo lui. Anche se il 90% sono state stronzate, è chiaro che quando tutti si attivano vuol dire che c'è un chiacchiericcio da qualche parte. Cioè non è che a un certo punto si svegliano tutti insieme e tirano fuori ste cose con zero fondamento di realtà. Credo che ci sarà un cambiamento di politica, appunto, purtroppo, che verrà dichiarato per l'ennesima volta. Io non la penso come Alessio né sulla sostenibilità del Game Pass, che per me è perfettamente sostenibile. Per me il grande problema del Game Pass è aver dimostrato, aver preso l'ennesima sassata di non essere un servizio con una promessa di crescita. Questo secondo me è il problema del Game Pass e questo va contro gli investitori, perché per me 30 milioni di abbonati a 10 dollari l'uno, 300 milioni di dollari che ti entrano ogni mese sono il finanziamento di due AAA al mese, quindi dal mio punto di vista ci rientrano alla grandissima. Il problema è che non ha un percorso di crescita comunicato e comunicabile anche a livello di investitori, nonostante tutto il lavoro che è stato fatto nell'ingrandire nell'ingrandire, come dire, il parco di sviluppatori e di publisher che sono parte integrante di Microsoft. E quindi io credo che troveranno qualche formula nuova per incassare di più, esattamente come ha fatto PlayStation. Io credo molto a quello che dice ad Alessio e credo che lì sia il principale cambio di politica, ovvero per me legheranno per esempio i Day One solo all'abbonamento Ultimate e basta. Cioè se ti fai l'abbonamento standard c'hai la tua libreria come gli extra di PlayStation, c'è la libreria di X centinaia di giochi da scaricare, ma se vuoi giochi in Day One ci devi avere l'abbonamento massimo, che tra l'altro secondo me salirà anche un filo di prezzo, secondo me ci sarà un ulteriore ritocco verso l'alto dei prezzi dal mio punto di vista, però questo è quello che io immagino possa avvenire. Ma non cambierà il concetto che dentro al Game Pass ci troverà anche i giochi in Day One. Lì sarebbe veramente un drastico cambio di rotta che andrebbe pesantemente contro la politica fatta da Microsoft, che è: devo diffondere il Game Pass anche sui televisori, anche su mobile e così via. E se gli levi i giochi in Day One, secondo me danneggi pesantemente. Meglio che cerchi di prendere, di abbonare più gente possibile a 15 euro invece di 10 euro rispetto a eliminare un elemento cardine del funzionamento dell'abbonamento. Per me sono abbastanza convinto che questa cosa cambierà a favore solo dell'Ultimate. Sul discorso di multipiattaforma, per me lì non c'è un cambio di politica. Per me sarà esattamente come hanno sempre detto: a seconda del gioco, a seconda del franchise, faremo le nostre valutazioni, e probabilmente le nostre valutazioni potranno anche andare a toccare giochi già usciti. Se Sea of Thieves decidono di farlo uscire su PlayStation 5, è perché chiaramente non ha più nulla da dire su PC e Xbox. Nessuno si pentirà se 7 anni, 6 anni, 5 anni, non so manco più da quanto è uscito Sea of Thieves, arriva anche su PlayStation 5. Ma l'idea che Indiana Jones al lancio sia anche PlayStation 5, o che Starfield nell'arco dei 6 mesi arrivi anche su PlayStation 5, lo trovo poco credibile. Call of Duty sarà al 100% anche PS5, cioè andranno avanti con la politica che hanno sempre detto, magari un po' più chiara in partenza. Questi giochi rimangono multipiattaforma, Minecraft rimane multipiattaforma, The Elder Scrolls sarà multipiattaforma, se vuoi c'hai il Game Pass, ti fai l'Ultimate e ce l'hai al lancio, se non te ne frega un cazzo, fine, te lo compri in Day One a 80 euro su PS5 o in Day One su Switch 2 a 70-80 euro, senza che questa cosa vada a rovinare il lavoro fatto su Xbox. Sul discorso della console, e poi concludo per sentire la tua risposta, sul discorso della console, io credo che loro cerchino di livellare sempre di più verso il basso. Io credo che le uscite di Xbox Series sono una grande dimostrazione del non puoi competere con PlayStation, non puoi. Io credo che loro vedano che Series S ha avuto un grande successo nonostante le sue grandissime debolezze tecniche, e questo rumor unito al fatto che vogliono uscire 2 anni prima rispetto a PS6, unito al rumor che vogliono fare la console più economica, che non sia così tanto più avanti a livello tecnologico, io credo che la prossima generazione di Xbox possa essere davvero solo il pezzo hardware a basso costo, lasciando al primato tecnologico chi se lo gioca su PC e a chi proprio non vuole spendere per il pezzo hardware il Game Pass fatto sul TV, su mobile o esclusivamente in cloud. Faccio un po' fatica a immaginarmi un'altra generazione in cui piazzano la console 4K, 8K a 500 euro e la console triste a 300 euro. Per me faranno solo la console triste a 300 euro.
Allora, premesso che quella della console siamo d'accordo, perché continueranno a fare console, gli serve un veicolo per far girare i giochi, punto. Ma però non è assolutamente il core della strategia di business. Per quanto invece riguarda il resto, io non sono d'accordo, però coerentemente con quello che dicevo prima, perché per me il Game Pass così com'è non è sostenibile. La scelta di uscire sulle altre piattaforme, potenzialmente con tutto il catalogo, è l'unico modo per rendere sostenibile la produzione dei AAA tipo Starfield, invece di regalarli sul cazzo dei Game Pass, metterlo in vendita, perché la gente poi su PlayStation la comprerebbe. Ma io, come sai, l'ho sempre ribadito, al contrario del comunista De Noatri Serino, che dice voglio che spariscano le esclusive, addirittura ho sentito di lì la cazzata: PlayStation e Xbox, questa ultima generazione, dovrebbero fare la console insieme.
Come si diceva di Electronic Arts.
Io credo nella differenza e credo che le esclusive facciano la differenza. Quindi, cioè, secondo me, proprio di fronte a tutti questi pezzi nello scacchiere, tutte le possibilità sono sì tutti i giochi, potenzialmente tutti i giochi, finché la gente non si incazza troppo, i tifosi de merda che per me dovrebbero sparire, su tutte le piattaforme, per finanziare la produzione dei AAA che mi servono per vendere il Game Pass ad un prezzo accettabile e quindi non scorporare i AAA che sono insostenibili dentro al Game Pass. Ovviamente mi piace, è un'opzione totalmente credibile quella di mettere il Day One solo per il massimo tier, ci sta perfettamente. Che il Game Pass debba crescere di 5 euro nel giro di 2 anni, lo diamo praticamente per scontato, non si scappa da quella cosa lì.
Uno, se non so 5 euro, so 3 non... euro, ma di sicuro aumenta.
Esatto, quello deve succedere per forza, e quindi per me, e questo è l'ecosistema, ed è per quello che secondo me il mettere i giochi. La questione è quanto valore vogliono dare ai pianini che seguono la console war. Zero. Per i quali nel loro cervello, di questi pianini, il fatto che Starfield o Indiana Jones escano su PlayStation diminuisca la loro esperienza, io non lo riesco a capire, se non proprio tifo da stadio, e come Pierpaolo sa e condivide con me, da quel punto di vista il tifo da stadio è la merda più totale. Il fatto che il vostro umore quotidiano cambi perché il Bologna ha vinto o perso, o per Xbox, o perché Xbox ha o meno l'esclusiva, è un problema mentale che andrebbe curato, e tutta la gente in curva andrebbe curata.
Allora,
trattamento sanitario obbligatorio,
fermo restando che, come hanno scritto, lo stavo dicendo io, bravo Fry Games, lo stadio AMD dovrebbe sparire, come dico sempre io, i tifosi di AMD, dello stadio AMD dovrebbe sparire. Io però su questo
non
punto...
Come fa avere AMD, avere uno stadio?
Appunto, noi parliamo
al massimo, sarà un palazzetto,
infatti
sarà...
noi diciamo quello, noi
sarà
diciamo
una
quello
piscinetta
dello stadio AMD per questo gruppo di gente che riempie lo stadio firmato AMD.
Ma molto piccolo, per uno stadio molto piccolo.
Però per come si fanno sentire sono convinti di essere in un grande stadio. Okay. Per cui quello che dicevo è...
Zazuela.
Io continuo a non essere d'accordo con te, Ale, sul discorso che usciranno tutti in multipiattaforma. Io resto dell'idea che comunque si continueranno a muovere sui tre livelli. Il gioco multipiattaforma fin dal principio, che possa essere il Ghostwire Tokyo, possa essere il Call of Duty, o possa essere, non so, il Blade di Arkane, o non so che cosa. Il gioco che diventa multipiattaforma a seconda del suo target, il caso Ori, il caso come sembra Hi-Fi Rush e così via, e l'esclusiva che nasce e muore sulla console, come possa essere Halo, Gears piuttosto che Starfield. Io non credo che su questa cosa si allontaneranno completamente dall'esclusiva, perché comunque l'esclusiva ti fa comodo per continuare a veicolare la tua piattaforma. Se diventa tutto livellato verso il basso, dove tutto esce dappertutto, secondo me a livello
però togli Day One, però togli Day One.
No, nel senso, ti ho detto, è un mix. Il Day One per me diventa, se è un'esclusiva, devi avere l'Ultimate. Se non è un'esclusiva, devi comunque avere l'Ultimate.
Togli Day One, togli Day One. Io credo in un'esclusività, ma temporale.
No.
Credo che sul lungo periodo, cioè, se oggi potessero decidere di far uscire tutto anche su PlayStation senza che la gente, i pianina rompano il cazzo, lo farebbero, perché
per
non
no.
C'è nessun disincentivo, ma con un'esclusiva temporale che garantisca un valore al Game Pass.
No, per me ci sta,
allora, 6 mesi, un anno,
per me ci sta
fare,
un disincentivo. Per me ci sono diversi disincentivi, perché prima di tutto devi comunque modificare lo sviluppo, perché se tu devi far comunque sviluppare sempre sapendo che tutto porti tutto anche sulle altre piattaforme, volente o nolente, è un problema, soprattutto quando i team cominciano a essere più piccoli, che paradossalmente sono quelli che potresti portare più facilmente su tutte le piattaforme. Cioè,
sì,
Starfield...
Sono d'accordo, però gli dai un anno, che cosa te ne frega? Gli dai un anno in più,
dopo 2 anni, se Starfield non è... Starfield è un caso un po' limite, ma Redfall, che ha fatto cacare, ma che fai, lo fai uscire dopo 2 anni o dopo un anno su PlayStation 5, lo ha fatto cacare, metti il team a lavorarci per farlo uscire un anno dopo su PlayStation, è meglio ammazzarlo. Quindi io su quella roba...
Sì, ma aspetta, quella però è una scelta, sono totalmente d'accordo,
però,
che caso per caso
però,
dovrai intervenire.
Però
perché
appunto dico,
non lo metti in sviluppo multipiattaforma.
Ma per me non è che tutti i titoli diventeranno multipiattaforma, ti ho detto, io non credo a questa tua visione che è esclusiva, temporale o multipiattaforma fin dall'inizio. Per me saranno comunque 3 vie.
Ma secondo te Starfield oggi non lo vorrebbero portare su PlayStation e andare
secondo me non gli secondo
di
me
un
non
po'
gli,
dei soldi che gli
secondo
mancano.
Me non gli serve,
secondo me proprio sono lì che
secondo me non gli serve, secondo me non gli serve, secondo me probabilmente vogliono portare su PlayStation 5 Indiana Jones, quello ha un senso. Lo fai uscire un anno dopo, 6 mesi dopo, che ha un valore marketing importante, ci fai 2 Natali, ci fai sto Natale qua e il Natale del 2025 su PlayStation 5. Secondo me Starfield no, così come trovo poco sensato portare una serie di prodotti connaturati a quel Gears, l'Halo, questi prodotti così fortemente collegati alla console, collegati al marchio Xbox, portarli fuori. Ripeto, per me faranno caso per caso come hanno sempre detto. Ci saranno le esclusive che nascono e muoiono esclusive, le esclusive che dopo X anni diventano multipiattaforma e quelli che nascono multipiattaforma, la Minecraft, eccetera, eccetera. Io credo che semplicemente annuncino queste tre vie. Spero ci sia più trasparenza su queste tre vie, probabilmente. Questa è la mia speranza. Dopodiché, do per scontato che il Game Pass... Cioè, per me se oggi dovessi fare la scommessa, mentre non la farei su questa perché può essere che l'idea di Alessio sia quella vincente, io oggi... Se dovessi fare la mia solita fish pronto per essere smentito, è che i day one nel Game Pass saranno solo sull'Ultimate. Punto, che magari salirà di 2 euro, 3 euro, ma leveranno i day one dal Game Pass standard. Io questo oggi...
è la previsione più sensata che hai fatto
negli ultimi 2 anni. Ci metto proprio istantaneo la firma che sarà così, dal mio punto di vista, perché la trovo credibile come spostamento, visto e comunque...
Shaka10 dice, mamma mia, se portano Gears su PS5 è finita. Che cosa vuol dire? Io, guarda, ti stavo pensando, volevo intervenire per dirti, pensa che bello se chi ha avuto PlayStation e ha avuto le ultime 3 PlayStation avrà la possibilità di giocarsi la Remaster Collection di Gears of War 1, 2, 3, cioè secondo me è un dono meraviglioso, cioè, e non togli niente all'esperienza che hai avuto, alla tua società, anzi, ti arrivano più soldi per fare giochi ancora più belli.
Voglio aggiungere, rispetto a tutti voi quello che state scrivendo in chat, che ho visto quel grande
dibattito. Sì, ma l'identità di Xbox si perde, leggine un pochino, l'identità di Xbox si perde.
No, che quello che stavate dicendo in tanti, non credo che arriveranno mai il Game Pass su, non capisco la vostra preoccupazione del Game Pass su PlayStation e su Nintendo.
No, quello è impossibile,
ragazzi, ci sarà sempre la distinzione tra il Game Pass su Xbox, su PC, su mobile e su TV, dove continuerà a diffondersi, ampliarsi il cloud e tutto il resto, e le altre due piattaforme della concorrenza dove Microsoft deve necessariamente lasciare l'obolo. In quei casi lì, i giochi usciranno, se e quando usciranno, a prezzo pieno, perché non gli interessa assolutamente piazzare il loro Game Pass. Al limite, che è quello che stanno adesso iniziando a fare con Apple, che faranno con Android, eccetera, eccetera, al limite, se ci sarà un momento, una scelta della comunità europea che dirà PlayStation è
dominante...
Infatti,
stavo per dire, cioè, dovrebbe arrivare un legislatore che imponga a Sony l'obbligo
di gli store
e loro arriverebbero...
Allora fanno i loro store.
In quel momento lì, scusate, in quel momento lì, quel giorno lì, Sony dichiara non costruisco più hardware.
Esatto, cioè, allora fanno lo store Microsoft e lì cambia tutto, ma l'idea che il Game Pass arrivi su PlayStation, su Nintendo, secondo me... Non c'è mai stata neanche l'ipotesi. Arriverà, secondo me, Indiana Jones a Natale 2025, in cui hai avuto Xbox, te lo sei giocato un anno prima. Vuoi giocare il Game Pass? Te lo giochi dentro al tuo abbonamento. Sei un utente PlayStation, bravo coglione, spendi 80 euro e ti giochi Indiana Jones. Vincono tutti, esatto. Soprattutto Microsoft.
E la dimostrazione che ha anche un grande valore, come dicevano prima, è che pare che su Steam Starfield abbia fatto 200 milioni, abbia incassato 200 milioni. Sono una cifra sensata, sì. non sconvolgente, ma perfettamente sensata, a dimostrazione del fatto che però Starfield però è un particolare prodotto, segue la linea dei Fallout, arriva da Bethesda, estremamente PC oriente, un GDR, roba del genere. Non penso che tutti i titoli esclusivi Xbox finiscano su PC e abbiano dei risultati così eccellenti in vendita, roba del genere. Però ha perfettamente senso che sono certo che su PlayStation Starfield l'avrebbero comprato, lo compreranno un botto di persone.
Ma per me, per esempio, io ho detto per me invece rimarranno le esclusive, perché un po' la questione dell'identità e della comunicabilità, un po' ci credo che ancora non è questo il momento giusto per eliminarla di mezzo. Però voglio leggere Don Callisto, che fa il classico tifo da stadio, quello veramente inutile, che continuate a non capire. Chi cazzo si comprerebbe Xbox se sai che prendendo PS5 hai tutte le esclusive e dopo 6 mesi, un anno ti arrivano pure quelle di Microsoft, comprese di patch ed espansione? Dai, per favore, Alessio, non avrebbe proprio più senso comprare Xbox se non affiancando una PS5, una cosa che fa...
I numeri ti dimostrano che sei un coglione.
Una stronzata, esatto.
Il day one è un valore inestimabile. Noi passiamo le giornate a dire smettetela di comprare il day one e la gente continua a comprare il day one, cioè, e tu si lamenta che non funziona la roba, non funziona quella.
State proprio dicendo la più grande cazzata dell'anno.
Sei un coglione.
Cioè, proprio l'ansia e l'angoscia di giocare per primo il titolo, avere il titolo appena esce, eccetera, eccetera, è quello che ha permesso al mercato di arrivare a dove è oggi, ha messo a questo mercato qui, perché ha un valore infinito quella roba lì. Quindi tutti continuerebbero a comprare Xbox, perché quando esce Halo nuovo che prende 9.8, la gente dice vabbè aspetto un anno perché ho un'altra console, aspetto due, anzi aspetto non so quanto, poi perché rientriamo sempre sul discorso chissà quanto, perché non è che ci sta scritto sull'etichetta il 31 dicembre dell'anno dopo arriva su PlayStation 5, tu non saprai mai quando arriva, e quindi con questo concetto dici aspetto.
E aspetta, no, e non ti voglio dire che sei un coglione solo perché hai detto una stronzata, perché è ovvio che noi siamo perfettamente consapevoli, perché Pierpaolo infatti non è d'accordo con me, che anche l'uscita, la sola esclusiva temporale, depotenzi l'appeal della piattaforma Xbox, perché effettivamente ci saranno 8 persone che diranno aspetto 6 mesi, un anno, quelli come me,
certo,
che non gliene frega niente del day one,
certo,
si depotenzia ovviamente l'attrattività dell'ecosistema, ma che sposti il successo
non è il mercato
della piattaforma, non è così, punto.
Non è il mercato, è come vale per tutto questa roba, ragazzi, tra l'altro non vale soltanto sul videogioco, vale anche sul discorso del film, vale su tanti elementi, cioè non è che siccome c'è sta il film che tanto nell'arco di 2 mesi o di 3 mesi ti arriva di là, dici vabbè allora non vado al cinema, c'è chi comunque ci continua ad andare perché lo vuole vedere appena esce, c'è chi ci vuole andare per un certo tipo di esperienza, c'è chi si comprerà, continuerà a comprare Xbox perché ha gli amici su Xbox, eccetera, eccetera, eccetera. Non vale più il concetto.
E soprattutto il day one, partecipare, una grande parte del consumo oggi è partecipare con cognizione di causa al dibattito pubblico dopo aver consumato il prodotto. Se tu sei lì in day one, se non puoi parlare del prodotto e dopo un anno non è che dici torni sui forum di un anno prima a rispondere, me l'avevo detto.
Sì, cioè,
Ci sono contributi intelligenti.
Sì, continuano a discutere che siamo dei coglioni perché diciamo di non comprare Day One, mentre io compro Day One per supportare gli sviluppatori. A parte che li supporti in qualsiasi momento in cui compri. Quindi
esatto,
dicendo l'ennesima cazzata, e poi magari
sei anche
uno di quelli che compra il gioco e poi lo va a ridare a GameStop per comprarselo un altro. Quindi fai
non accusare di cose male, che non sai.
Ma non
però
capisco...
dici che si vuole supportare i programmatori, si può far dare gli IBAN, i PayPal,
li puoi mandare
direttamente delle donazioni.
Non è che se compri in day one supporti maggiormente lo sviluppatore, non cambia un cazzo questo discorso qui. Veramente proprio vabbè.
Non piratare i giochi, hai già fatto tutto il tuo dovere.
E poi tra l'altro Don Callisto va avanti e dice: è una questione puramente di essere un consumatore intelligente. Se dovessi spendere soldi per PS5 e Xbox sapendo che tutto esce solo sulla prima e l'unica cosa che devo fare è pazientare un po', davvero non spendo soldi per la seconda rinunciando alle esclusive PS5 per un day one. Ma nessun consumatore si comporta in modo intelligente, è proprio alla base del concetto.
No, non è vero, su
ce
questo non sono d'accordo.
Una percentuale bassissima di consumatori super oculati che aspettano l'offerta, il saldo.
Io Pierpaolo, cioè ho Steam, GOG e Epic. Non pirato più i giochi ormai da 1000 anni perché non ha più senso con la deflazione che c'è stata del valore dei prodotti. Ho i miei prezzi target e aspetto mesi, se non anni, prima di giocarmi la cosa e poi me lo metto in catalogo. Cioè, e a me non frega niente. Io sono uno di quelli che probabilmente Xbox perderebbe, ma non mi ha mai perso perché non mi ha mai avuto.
Aspetta che c'è Luca78Hit, che tra l'altro è un po' più giovane di te, ma molto più vecchio di me, dice... Comunque è incredibile.
Magari ha 78 anni però,
Ah, potrebbe essere. Comunque
ed è hit e magari è il clown.
Senti come sta incazzato. Comunque incredibile una tale arroganza tra voi, Fossetti e Aligi, la trovo raccapricciante. Il mondo dei videogiochi è l'unico posto in cui taluni giornalisti si sentono delle divinità senza alcun valore a supportarlo.
Io non sono giornalista, sia chiaro, io sono arrogante, supponente e stronzo, ma non giornalista.
Poi mi sa,
e ti querelo per questa cosa qua.
Mi sa che non hai mai parlato con i giornalisti di musica o i giornalisti di cinema, anzi ti direi vai a parlare un po' con i giornalisti di critica cinematografica, veramente è incredibile questa roba qui, Fermo, aggiunto, ho 45 anni, sono giornalista professionista e mi fa veramente imbarazzo sentirvi. Pensa, a me fa imbarazzo leggerti, pensa questa cosa incredibile.
Non pensavo che esistessero più i giornalisti professionisti.
Sono giornalista professionista e mi fa imbarazzo sentirvi, mamma mia.
Però è legittimo che lui la pensi come vuole.
Assolutamente, infatti leggo il suo messaggio, esatto. Leggo addirittura il suo messaggio.
E il piglio con cui esprimiamo il nostro punto di vista è sia caricato della spettacolarizzazione del cazzo di format che portiamo.
Vincenzo ha detto che è d'accordo con Luca,
ma è fondato su competenza e conoscenza di quello di cui parliamo, perché di base facciamo questo da ormai purtroppo 25-30 anni. Cioè, quantomeno uno prende quello che diciamo e lo può mettere a titolo di diritto nelle cose da ascoltare per formarsi la propria idea. Poi possiamo dire delle cazzate, ci sta benissimo, ma non delegittimare quel cazzo che diciamo. Dai, dimmi la prossima.
No, anche Vincenzo è arrivato, ha detto che è d'accordo con Luca 78 Hit, sulla questione.
Vincenzo è tra l'altro giornalista professionista, eh?
Esatto, lo dice sempre Vincenzo prima di iniziare. C'ho Onigumo che legge, chiudiamo agli ultimi minuti. Chiudiamo, Onigumo ti fa questa domanda, Alessio. Qualcuno in un'altra live, evito i nomi, guarda, nelle live con me Alessio puoi dire tutti i nomi che vuoi, ha detto una cosa.
Fare i nomi perché tanto sono tutti delle merde.
Se la comunicazione di Spencer ha un annuncio potenzialmente negativo, arriverà a fine settimana. Se invece l'annuncio è positivo, lo fa subito, cioè oggi. Secondo il tizio in questione, questa cosa avverrebbe in virtù del mercato, che andrebbe in perdita o in guadagno. Puoi spiegarmi cosa intendeva? O se ha detto una cavolata?
No, non ha detto una cavolata, non è così scontato. Però, sì, mottura. No, non ha detto una stronzata. Allora, non credo che sia così ovvio decidere il giorno, ma spesso e volentieri quando si dice diamo la news a borse chiuse è proprio perché per dare il tempo alla gente di digerire la notizia e non farsi prendere dal panico economico e scasinare il valore in borsa. Ma questa cosa qua non ti trincera dalle conseguenze delle cose che dici. No. Cioè, perché lo dici di venerdì, se sabato e domenica non si parla d'altro, lunedì apri con -20.
Cambia cazzo. Esatto.
Però si tenta di calmierare proprio per evitare che ci siano reazioni immediate ed emotive a delle notizie. Calcolando il tenore dei piagnina che seguono in maniera da tifo sportivo questo genere di cose, ci sta che un minimo di delicatezza, il fatto stesso che Spencer non si sia esposto, ma ha detto prepariamo un evento, perché poteva tranquillamente dire non vi preoccupate, le cose stanno esatto. Così in un tweet, ma non lo ha fatto per fare un evento, perché saranno in 40 a dire questo non lo possiamo dire, questo non ha senso, questo lo teniamo per la prossima, no. L'aumento di prezzo lo programmiamo per marzo, cioè funziona così.
Io in realtà questa comunicazione specifica non credo che loro la stiano posizionando a livello temporale per evitare di essere nel momento di borsa, perché secondo me
è che non ce l'hanno pronta.
No, è che sì, esatto, è che secondo me non è neanche una comunicazione che modifica la borsa, dice oddio quando diremo questa cosa, cioè io non penso che faranno l'annuncio che dicono da oggi rivendiamo Activision Blizzard perché non siamo convinti, parliamo di Quisquilia, quindi perché si posizioneranno
però
e faranno l'annuncio.
Però mi stupisco che oggi è martedì e speravo, oggi è martedì o lunedì?
Oggi è lunedì.
Ah, ok, allora perché per me è sempre domenica, lo sai? Pensavo che sarebbe stato bello che durante questa diretta avessero annunciato l'evento o roba del genere. Questa cosa mi dispiace. Mi aspetto sinceramente l'annuncio per domani, se facciamo seguito al fatto che Phil Spencer ha detto la prossima settimana. Non puoi andare oltre domani all'annuncio dell'evento.
Cioè? No, non ho capito.
Cioè che entro domani sera deve essere annunciato il fatto, parleremo mercoledì, giovedì o venerdì. Cioè, no, oltre domani, non ci credo che lo aspettino giovedì per dire ne parliamo venerdì. Lo trovo un sintomo strano di qualcosa.
E io continuo a non essere convinto di questo evento. Cioè, tu che ti aspetti? Un developer direct? Cosa ti aspetti? Non riesco a capire questo.
No, un evento in cui...
Perché un evento
per me,
streamato?
No,
Phil Spencer che
esatto.
Dice...
Assolutamente, a questo punto, sinceramente, io l'ho percepita così, non è che me l'aspetto.
No.
Dalla comunicazione io ho percepito questo genere di messa in piedi dell'evento, che ci ha tenuto a specificare business per dire che significa non che non sarà un evento in streaming o roba del genere, ma che non ci saranno giochi, non si parlerà di giochi. Semplicemente è un evento in cui si parla di strategia Xbox, che sia una comunicazione rivolta in particolarmente ai partner business e ovviamente a seguire lo faranno un pochino più impomatato, perché se questa qua doveva essere uno streaming per quelli di Electronic Arts, fornitori e robe varie, questa diventa una cosa pubblica. Io penso che sia così. Poi su quello posso sbagliare.
Oh, non lo so, io non ho questa certezza. Io non ho questa certezza, io mi aspetto più un comunicato, al massimo un video preregistrato di un minuto.
Quello può essere preregistrato, sì, ma però qualcosa di pubblico, di costruito.
Non so,
non... Non una riunione interna e un comunicato stampa.
Boh,
non, è così.
Non lo so, vediamo, spererei anch'io una roba del genere, però non lo so, non sono così convinto, io mi aspetto forse anche proprio.
Perché non parli di evento, no? Cioè lui ha parlato in primis di evento, ci vediamo e ne parliamo. Qual ce l'hai il tweet di Spencer?
Aspetta.
Cioè, perché lui ha detto quella cosa lì che non è fraintendibile, secondo me, in o arriverà,
come dico,
detto, arriverà.
Allora, io ripeto che è come dico io, che sto dicendo ormai da una vita, perché che tu continui a non darmi retta. Il tweet è questo: vi stiamo ascoltando e vi stiamo sentendo. Stiamo organizzando un update business, un evento update business per la prossima settimana, dove guarderemo, daremo dettagli maggiori in merito alla nostra visione per il futuro di Xbox. Rimanete
sintonizzati. Dove condivideremo. Cioè, creano un evento nel quale verranno condivisi maggiori dettagli sulla strategia.
Non lo so, a me mi dà un'idea di un evento interno.
Io lo interpreto con... E invece per me è un evento pubblico.
No, per me no. Per me è un evento business.
E la parola business, e la parola business qui sta solo a dire: non vi aspettate che parliamo di giochi.
Per me è un comunicato. È bello questo qua, questo dibattito. Vediamo chi c'ha ragione. Per me è un comunicato, semplicemente. Più che una...
Se per te arriverà un comunicato stampa,
più che
un... tanto...
più che una diretta o un video, però speriamo che ci sia, speriamo che abbia ragione Alessio. Purtroppo mi aspetto un comunicato in seguito a una riunione interna, per me, però vediamo.
Se lo fanno seguiamo in diretta e dibattito dopo.
Assolutamente, questo per forza, non ci sono dubbi. Dicono che The Game Awards ci ha messo la bandierina. Aspetta, chiacchiera di altre due o tre cazzate, è andata avanti. Luca,
spero che sia un evento fisico, perché voglio il pianina
Luca,
direttamente.
Comunque Luca ti ha detto che facciamo lo stesso quello di prima del giornalisti, che ha detto: criticate tanto Scanzi ma poi fate come lui.
No, non mi sento assolutamente Scanzi, perché qua io non esprimo opinioni a cazzo di cane. Scanzi lo fa per provocare, per dire e per cercare audience. Qui sinceramente io dico le cose di cui sono convinto, non faccio polemica gratuita. A me sembra più Sgarbi adesso.
Allora parole, giusto per farvi leggere la cosa, semplicemente Game Awards ha detto: questa settimana Xbox osterà un evento business update per condividere una visione per il futuro di Xbox. Da qui il fatto che venga fatto dentro alla cornice dei TGA, non capisco dove ci siete arrivati su questa stronzata. Vi stanno tutti dicendo...
No, ha detto ci ha messo la bandierina, ha detto che hanno comunicato qualcosa.
Ma questo?
Non ha detto... lo. Sì, ma infatti questo... Quello che ti dicevano è ci ha messo la bandierina, nel senso...
La bandierina sempre, però lo presenti lui. No, perché stanno dicendo è per forza live. No, Alessio, stanno scrivendo è per forza live perché The Game Awards hanno detto che lo coprono. Ma non c'entra niente che è per forza live, semplicemente perché loro hanno detto questa roba qua. Non significa nulla.
Per me però, sono d'accordo con loro, in realtà, che fatto che The Game Awards dicano questa cosa,
ma stay tuned, ragazzi,
che sia un evento pubblico,
stay tuned,
ma non di The Game Awards.
Stay tuned to get The Game Awards for complete coverage of this event. Cioè, è perché ne parleranno come tutti gli altri. Non è che viene fatto con Jeff Keighley che intervista Phil Spencer e gli chiede di parlare di questa roba qua.
Per me, se allora quello se accade è la fine del mercato.
Sì, no, ma è impossibile, ragazzi. Cioè,
sarebbe veramente una cosa... Però scusami, tu se fossi Phil Spencer ti porteresti il pupazzetto... Aspetta, ascoltami. Ti porteresti il pupazzetto Keighley a fare il finto intervistatore? No. Ci sta, però è bruttissima.
No, allora, io ribadisco lo che vi ho detto.
È infereconda, ma non inverosibile.
Io spero di gran lunga che abbia ragione Alessio e che quindi ci sia un video dove Phil Spencer illustra e spiega la politica aziendale. Io personalmente mi aspetto un post ufficiale su Xbox Wire o come cazzo si chiama, dove raccontano qual è la nuova politica di Xbox, la vecchia nuova politica di Xbox e basta. Io non mi aspetto che Phil Spencer su questa roba ci metta la faccia, che sia con una live, con un video on demand o con l'intervista con Phil Spencer. Per me. Poi spero che abbia ragione Alessio, voglio essere molto chiaro. Mi auguro che ci sia un bel video di Phil Spencer che racconta, ma per me è un comunicato.
Però oltretutto Pierpaolo, perdonami sempre...
Annunciato ora. Ferma.
Beh, a favore della mia tesi è... Scusami Pierpaolo,
aspetta, appena annunciato,
quella è una reazione ai leak. Quello che serve è rassicurare la community in un modo o nell'altro. Per quello deve essere un evento pubblico.
Eccolo, appena annunciato. È su Xbox Podcast.
Non lo aspettavo.
Official Xbox Podcast, che non so che cazzo è l'Xbox Podcast.
Grande piano che vinci sempre!
Alle 20 del 15. Che miseria, non ci posso essere.
In Italia?
Sì, GMT alle 21 del 15. Alle 21 del 15.
Non possiamo farlo?
No, voi sì, io no. Voi sì. Già che state là, rimanete lì.
Da dove?
Da lì, dall'ufficio lì. Lo potete fare proprio visto che state lì, invece. Allora, approfittiamo a questo punto, annunciamo questa cosa. Però è un podcast, ragazzi, quindi non è un video. Quindi avevo ragione io, perché è listen to your... Listen, una cosa da ascoltare. Quindi sarà una, tipo, una dichiarazione... Non riesco a capire, non so neanche... È il podcast di Xbox da ascoltare. Non so neanche dirvi... Che cazzo è to your podcast? Boh, vabbè, si capisce. Poi scopriremo se è un video o un ascolto.
È un podcast. No, no, è chiaramente...
Video.
Audio. No, è chiaramente.
Però
audio.
Dice youtube.com/Xbox.
Perché su youtube.com ci sono i podcast. Però magari, scusami, guarda, vai a vedere vai a cercare official Xbox podcast su YouTube. Perché magari c'è una schermata fissa e l'audio.
The official Xbox YouTube.
Guarda se ci sono delle facce.
Sì, sì,
ah,
no.
Ah, buono. Allora no, è a video.
Allora è a video, quindi questa chiacchiera da un'ora e mezza a video, probabilmente, di chiacchiera, sicuramente sarà più breve. Meglio, bene, sono contento, Alessia, avevi ragione. Allora, ne approfittiamo a questo punto per fare già l'annuncio, che poi arriverà più dettagliato, più preciso.
Vi annuncio che già questa cosa, ve lo dico, è saltata, non la coprirò mai, no, non... Per la ragione che vi sta per dire lui, non farò altre 3 ore di diretta dopo, vai? Racconta.
Allora, cosa succederà? Giovedì annunciamo ufficialmente la ripartenza del cortocircuito.
No,
che ripartirà.
No, non mentire.
No,
perché
è vero,
mentire?
Perché è vero, la ripartenza ufficiale del cortocircuito, che diventerà probabilmente...
Ma stai mentendo, ragazzi!
Diventerà un appuntamento mensile fino a data da destinarsi, e con puntate mensili di un certo tenore, la prima, come sta facendo vedere Alessio, per la vostra gioia e per il vostro ludibrio, sarà questo giovedì, con una puntata enorme di 4 ore, dalle 16 alle 20, preparatevi perché questo è l'annuncio bomba, e sarà... in partnership sponsorizzata da Ubisoft con Skull and Bones, perché se c'è qualcuno che fortunatamente ci riesce a tirar fuori dei soldi è esattamente quello. Quindi grazie alla puntata fatta una volta al mese, giovedì ripartirà ufficialmente il cortocircuito con me, Alessio e Francesco dal vivo. Saremo in uno spazio.
Ma scusa, è già stato annunciato l'evento?
No, non è stato annunciato, ma lo annuncio adesso io.
Ma puoi annunciare gli ospiti? Possiamo spoilerare gli ospiti?
No, sarà un evento gigantesco dedicato a Skull & Bones. Enorme, veramente un evento molto grande, dove il cortocircuito ci sarà per moderare questo evento gigantesco. 4 ore, saranno 4 ore di discussione di videogiochi, di Skull & Bones, di attività e di roba molto particolare che farà super ridere. Dopodiché ci si rivedrà a marzo con la prossima puntata, l'ho detto, una volta al mese, a data da destinarsi. Prima o poi si trasformerà in qualcos'altro, però ufficialmente ripartirà il cortocircuito. Questo è assolutamente vero.
E siccome questa livettina dura 4 ore.
E
impiega trasferta, perché saremo a Milano e... bisogna partirò, tipo mi devo svegliare alle 6:30 del mattino, alle 7 del mattino, il risultato è che è impossibile che io copra il podcast di
Phil Spencer, magari lo farà
a meno che sono lì e
sei lì, infatti devi solo cambiare stanza, perché devi andare nella stanza con Vincenzo.
No, stavo pensando quale tipo di stimolante utilizzavano i pirati dei Caraibi.
Non lo so, non ho idea.
Non avevano niente, al massimo avevano il grog e il rum.
Sì, suppongo, anzi si addormentavano più che rimanere svegli. Quindi da questo punto di vista,
o mi faccio di grog e qualcosa succede.
Vincenzo, immagino, giornale, sono tutti lì, Francesco stesso, proseguiranno la live, perché la live sarà il cortocircuito dalle 16 alle 20 e appunto poi successivamente proseguiranno e andranno in copertura di questo mega evento. Poi io ne parlerò invece
Pierpaolo
con voi venerdì.
È ufficialmente una merda.
Io sto attorno a casa. Ci possiamo, vi posso
Pierpaolo...
collegare dal treno, effettivamente. Potrei far dire la mia.
È uno dei peggiori, perché sfrutta la sua famiglia, sfrutta la neonata, sfrutta la condizione per evitare responsabilità o fare cose che non vuole. Cioè, tutte le volte che lui non ha voglia di fare qualcosa, dice: ma con la casa è un casino, è un bordello, roba del genere. Quando invece deve prendere un farsi una settimanina giù per le piste o robe del genere. Per quello non c'è mai la famiglia o robe del genere. La famiglia chi? La bambina chi?
Ragazzi,
pensavo di essere sterile.
Ragazzi, io le dico soltanto una roba, il cortocircuito mensile è un grande bancone di prova, quindi ditelo agli amici, ai familiari, ai parenti, perché il cortocircuito 2.0, che è già scritto, è già sul tavolo di Alessio, Francesco e mio, definito in tutto e per tutto, a partire dalla sua periodicità, ai contenuti, al dove, è già tutto definito. Ma se effettivamente si farà, dipende da come andrà quello mensile. Questa è una cosa molto importante, ragazzi, perché se andrà una chiavica, o se partirà il sponsorizzati, pagare tutto quanto, ve lo scordate. Se andrà, come speriamo, e cortocircuito 2.0, ragazzi, potrebbe essere veramente, qualcuno dice Cerbero Podcast, di più.
Sì, voglio dire una cosa, intanto è, se siamo solo, cioè calcolando che da soli, due, da casa, senza fare un cazzo, facciamo 1.900-2.000, vanno... cioè deve fare di più il cazzo di cortocircuito,
ci manca solo, ci starà pure Francesco,
se facciamo 1.900-2.000 per noi è un fallimento,
confermo,
avete alzato la barra. E quindi seconda è Pierpaolo mi dice Vincenzo,
veloce, voglio chiudere,
devi assolutamente dia Pierpaolo di controllare WhatsApp.
Sì, l'ho letto, Vince, l'ho annunciato, già detto che voi...
Ma perché me lo scrive adesso alle 19?
Magari non ci stava ascoltando, dalle 16 alle 20 ci sarà il cortocircuito, poi si proseguirà, perché verrà seguito chiaramente anche questo evento di Xbox a tutti gli effetti, credo da Vincenzo, Alessio e Francesco, già che sono lì a Milano, quindi immagino lo seguiranno poi loro, io magari mi collegherò.
Ma è ora di cena, io vado a mangiare.
Alle 21, loro faranno Vincenzo e Francesco.
Pago una cena da 500 euro a Serino. Ma andiamo in uno stellato con io e Serino.
Va bene.
Con i tuoi soldi.
Se non era una marchetta, allora ci dice, io chiuderei con Tool 462 War, che dice, se non era una marchetta andrebbe bene, raga.
No, invece è una marchetta. E va benissimo, raga, rago.
Esatto, è grazie ai soldi che il mondo gira, ragazzi, esatto. Altrimenti è un po' complesso.
Perché infatti il cortocircuito si è interrotto per mancanza di risorse economiche. Se ci sono le risorse economiche,
confermo.
Esiste il cortocircuito, punto.
Confermo.
Dopodiché dovremo tarare bene il livello marchetta e sincerità.
Lo vedrete poi voi.
Ovviamente partiamo con un full marchetta 100% e poi da lì
e poi andremo a tarare. Confermo.
E poi ribilanceremo.
Vi abbraccio fortissimo a tutti, grazie Alessio per questa live, noi ci rivediamo domani mattina in pausa caffè, mentre con Alessio ci vediamo giovedì al cortocircuito ore 16. Ciao, statevi bene a tutti. Ciao.